Buonasera,
grazie a tutti per la partecipazione, saluto il pubblico, saluto tutti i consiglieri, vi ringrazio, scusate del ritardo, sono io il ritardo e iniziamo con le presenze.
Bigi Mauro,
presente.
Colli Stefania,
presente.
Domenichini Massimo,
presente.
Balcavi Elisa,
presente.
Stazzoni Franco, Leoni Alessandra, Rocchi Ilenia, Vinci Sebastiano, Spadaccini Luca, Blancato Gabriella Anna Maria, Pervilli Marco, Venturi Manuela, Mulè Luca.
Scrutatori. Scrutatori, uno scrutatore, tutte le volte, ecco.
Avanti giovani.
Per il pubblico, gli scrutatori, nel caso ci sia una votazione segreta, sono quelli che scrutano le schede, la votazione segreta, che non sempre e non necessariamente vengono utilizzati, ma lo si fa all'inizio del consiglio. Bene, buonasera, abbiamo molti punti del giorno, quindi iniziamo dal primo, che è la lettura e approvazione verbali, sedute precedenti, se ci sono delle modifiche. Prego, prego, prego. Sì. Sì.
Quello di cui sono stati nominati i capi gruppo. Sì, la nostra lista è uscita con un nome sbagliato.
Ok. Controlliamo.
Insieme, diciamo insieme, insieme per cambiare.
Dov'è? Numero?
La pagina numero 1.
Ok.
Il
fondo. Ok.
E il capogruppo è uscito automatico Emanuele Balcani,
che non c'è la colpevole, quindi non possiamo neanche. Io non ho presentato, ma tutti la conoscono, ma anche per il pubblico, la dottoressa Chiara Cagni, che è il vice segretario generale, e il nuovo segretario comunale, che è la dottoressa Schiena. Che abbiamo assieme al comune di Albinea e Quattro Castella, non può essere qui stasera e quindi fa le sue veci. La dottoressa Cagna, dicevo per. Prego, però, adesso. No, perché i verbali fa il segretario, io. Perfetto, grazie. Bene, se non ci sono altre, li diamo per letti. Chi è a favore per l'approvazione delle verbali sedute precedenti? Unanimità, nessun contrario, nessun astenuto, ringrazio. Punto 2, approvazione, modifica articolo 50, salutiamo anche il dottore. Bene. No, non ho salutato singolarmente, ma adesso quelli che entrano da tempo li salutiamo. No, non volevo fare una differenza di censo. Grazie sempre della partecipazione. Allora, approvazione modifica articolo 50 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Allora, proprio per evitare anche problematiche legate alla verbalizzazione dei consigli, che è sempre difficile a volte anche per il dibattito riuscire a sintetizzare in modo appropriato, la proposta che noi facciamo è di modificare il regolamento del Consiglio Comunale per permettere la registrazione audio di tutte le sedute, affinché il verbale venga fatto in modo audio. Adesso leggo. Ri- rimani segretario comunale responsabile della registrazione. Nei casi di seduta segreta, discussioni intercorse nelle sedute va registrata e conservata in appositi CD e si provvede a riportare le relative registrazioni. Ok, sto guardando se ci sono altre. Sì. Non vengo messa a verbale. Prego. Ci dà il bipsi. Adesso vedremo come. Quindi sì, noi stiamo già registrando stasera, perché nel caso il Consiglio voti a favore, noi iniziamo direttamente da questo verbale. Stiamo verificando però che sia vero. Quindi, prego, interventi a favore o contrari alla proposta della modifica del regolamento. Prego Venturi.
Sì. Questa registrazione non è sostitutiva, immagino, del verbale scritto?
No, è sostitutiva del verbale scritto. Ha bisogno, giusto, esatto, per registrare bisogna sempre parlare al microfono schiacciando, quindi mi faccio la domanda così.
Le ho chiesto se la registrazione è sostitutiva del verbale scritto.
Sì, il mio sarebbe stato acceso. È sostitutiva del verbale scritto, questo perché se uno vuole noi trascriviamo solo certe parti, perché la trascrizione di tutte le parti avrebbe un costo, insomma, abbastanza sostenuto, poi verrebbe fuori. Dopodiché, se di volta in volta si richiede di trascrivere tutti i verbali, vediamo come fare. Per adesso l'idea, cioè, non è che non si può trascrivere, tendenzialmente però non trascriviamo tutti i verbali, ma rimane la registrazione che di volta in volta mi dice: io sapere ho voglia che venga trascritta questa cosa qua, viene fatto di volta in volta su richiesta.
E questo CD viene conservato pubblicato, cioè come funziona l'accesso?
Leggiamo. Non lo so. Sto guardando. Prego. Ah no, prego.
Allora, la registrazione viene salvata comunque in un CD e viene conservata presso gli uffici comunali, però una copia, insomma, di questa registrazione viene pubblicata sul sito internet, sarà fatta una sezione, quindi chiunque può accedere e può ascoltare quello che, insomma, è stato detto nel consiglio.
Quindi in pratica per leggere il verbale bisogna ascoltarsi tutto il CD?
Sì. Sì, sì.
Grazie. Bisogna spegnere sempre? Accendere e spegnere? È un po' scomodo, ma... Grazie. Prego. Blancato.
Allora, no. Ritengo che ancora una volta ci siamo letti nel pensiero, perché parte della mozione numero 14 riguardava proprio la registrazione audio-video, sì. Quindi penso che ci trova perfettamente d'accordo.
Ringrazio. Altri interventi? Bene, se non ci sono altri interventi, chiedo di votare l'approvazione e modifica articolo 50 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, così come inviatovi e come da me succintamente presentato. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? Due contrari. Faccio votare l'immediata eseguibilità dell'atto. Chi è a favore? Contrari? Astenuti, due contrari. Vi ringrazio. Al numero 3, assestamento generale bilancio di previsione 2014, pluriennale 2014-2016, verifica del permanere degli equilibri di bilancio. Come sapete, i momenti focali del bilancio sono 4, preventivo, equilibrio, assestamento, consuntivo. Alla fine del mese di novembre si fa la parte relativa all'assestamento di bilancio. La copia della delibera vi è stata inviata, chiedo all'assessore Colli o Cagni, chi volete, di presentare. Ecco, assessore Colli al bilancio, di presentarlo.
Buonasera. Come avete avuto modo di leggere nell'atto predisposto dal nostro servizio finanziario, abbiamo un equilibrio di bilancio che abbiamo già approvato, che eravate presenti, quindi abbiamo fatto l'assestamento, visto che non abbiamo avuto squilibri con le entrate e con le uscite, perché abbiamo avuto, è vero, delle minori entrate del gettito dell'ICI su degli accertamenti che ha fatto l'ufficio, che non abbiamo ancora riscosso, però abbiamo avuto delle maggiori entrate che ci ha dato lo Stato proprio per il minor gettito dell'anno scorso dell'IMU, perché una maggior parte se l'era tenuto lui, però ce n'ha riconosciuto. Ci sono state delle entrate da dei contributi erogati dal Parco Nazionale dell'Appennino, che però poi servono, è una maggiore entrata, ma che equivale a una maggior uscita, perché poi dobbiamo pagare la spesa dell'attività di promozione del territorio che abbiamo con questa associazione. Abbiamo avuto delle maggiori entrate per 4.600 euro per i diritti di segreteria, perché sono stati fatti più atti e quindi abbiamo avuto quell'introito lì. Abbiamo avuto delle maggiori entrate sulla concessione di aree di proprietà comunali e 5.500 euro perché sono stati venduti dei loculi di concessioni cimiteriali. Poi c'è stata una maggiore entrata di 11.250 euro perché abbiamo rilasciato delle concessioni edilizie dove non c'era lo spazio e hanno monetizzato i parcheggi, che questa maggiore entrata viene usata dall'ufficio tecnico per delle opere da fare sul territorio. Poi abbiamo avuto tutti delle minori entrate, delle maggiori uscite sulla riparazione degli automezzi, e abbiamo avuto dei risparmi sui contributi e sugli stipendi, perché essendo andati in pensione la ragioniera, lo stipendio era stato calcolato quasi per tutto l'anno, invece è andata via a giugno. Alla fine siamo riusciti a mantenere un equilibrio di bilancio. Se avete qualche domanda da fare, più specifico.
Grazie, prego, interventi e domande sia alla dottoressa Colli che alla dottoressa Cagni. Come? Prego, Pervilli.
Un'informazione che vorrei avere è i soldi che praticamente sono entrati in più e verranno nell'ufficio tecnico, ma hai parlato di 11.250, ok. Avete già destinato questi soldi a delle opere o andranno in una fase preventiva su cose da decidere a medio termine? Nel senso, sapete già dove investire questi soldi o dovete ancora individuare l'area di spesa? Grazie.
Per quanto facciamo domanda per domanda, così lucidiamo e diamo anche ad altri il tempo di fare domande. No, sono già state anche imputate queste spese, di cui sono pari a 11.250 euro. Vado a vedere quali sono, che sono nelle uscite. Arrivo subito. Arrivo. Sì. Arrivo. Allora, una gran parte sono stati utilizzati in concomitanza, ma visto che per quel che riguarda le spese per la manutenzione straordinaria che ne abbiamo fatto nei cimiteri per la fine del mese di ottobre, diciamo per novembre, sono stati fatti i lavori soprattutto nel cimitero di Vezzano e di Casole Canossa, e poi sono stati fatti alcuni altri interventi lì e si faranno in questo mese alcuni interventi di manutenzione straordinaria su alcune strade, quindi sono proprio interventi di, diciamo, massima urgenza che hanno aspettato la fine dell'anno perché non c'era la copertura finanziaria. La gran parte però sono stati utilizzati per le Casole Canossa e Vezzano per i cimiteri.
No, perché capisco che non sono cifre importanti, cioè per un ufficio tecnico sono cifre che si fanno presto ad utilizzare, però credo che sia giusto anche sapere dove sono stati destinati questi fondi.
Perfetto. No, su questo infatti ringrazio la domanda. Prego, domande o interventi?
Patrimonio comunale.
Infatti, ci ritiro.
Ti chiedo scusa.
No, ma era solo per capire, ma per mia mancanza, che cosa si intendeva per patrimonio comunale, nel senso che poteva essere qualsiasi cosa.
Sì, no, patrimonio comunale, infatti, sono...
Ho l'idea più chiara. Anch'io, ma ripeto, era una cosa che magari non era ben chiara.
No, ottimo. Prego, sì.
A proposito della manutenzione delle strade, nel mese di ottobre ho avuto un lungo e proficuo colloquio con l'architetto dall'asta per quel che riguarda varie domande che avevamo fatto, tra le quali c'era il piazzale che è antistante la via Benassi e che serve da parcheggio del condominio che insiste proprio su quella via. Mi aveva spiegato l'architetto dall'asta che quel parcheggio dovrà essere sistemato dalla ditta che ha comprato quelle case che danno sulla strada statale, mi corregga se sbaglio, e che si è preso l'impegno come oneri di urbanizzazione anche di sistemare la piazza. E questo contratto è avvenuto nel 2012, siamo alla fine del 2014, questo signore non ha fatto niente. E io avevo insistito su questa cosa perché quel piazzale, a parte che serve ai condomini, serve agli utenti dello studio dentistico e dello studio medico che sono all'interno di quel condominio, ma sono venuti diversi abitanti del condominio a lamentarsi perché sono buche veramente molto profonde, soprattutto la sera, visto che non è particolarmente ben illuminata, più di una volta qualcuno ci ha messo il piede dentro e ha rischiato di cadere. Poi comunque lì ci passano tante persone anziane, a volte con la carrozzina, proprio perché devono recarsi nello studio medico. E allora gli ho detto, ma intanto non si possono chiudere le buche più grosse. Lui mi aveva promesso che questo l'avrebbe fatto. Ne abbiamo parlato quasi 2 mesi fa, non ho visto una sola... lì si tratta perlomeno di chiudere le buche più grosse, dopo l'intervento grosso lo farà quella ditta, dopo vedremo se lo farà. Però insomma, sulla faccenda, soprattutto adesso che viene il cattivo tempo, quindi le buche si nascondono dall'acqua, e quindi è un attimo che una mette il piede dentro un buco grosso e si può anche fare male. Quindi chiedevo...
Glielo ricorderò. Sì.
Va bene.
La ringrazio. Grazie. Sì. Grazie. Altra? No. Bene, vi ringrazio, siamo riusciti comunque a far arrivare assestamenti, diciamo che quest'anno, poi avendo approvato il bilancio, noi speriamo quest'altro anno di non subire l'onta, come abbiamo subito l'anno scorso, di sempre approvare i bilanci preventivi troppo, noi lo stiamo già predisponendo il bilancio preventivo, perché naturalmente il bilancio, l'assestamento ha un senso se il preventivo all'inizio dell'anno e poi gli equilibri a settembre e poi l'assestamento, invece si spostano i termini dei bilanci preventivi e consuntivi, questo poi, come succede, ha anche meno, diciamo, arrosto, perché ci sono meno variazioni. Bene, e quindi se non ci sono ulteriori interventi, io pongo in votazione assestamento generale bilancio di previsione 2014, pluriennale 2014-2016, verifica le permanenze degli equilibri di bilancio che ci sono, e chiedo chi è a favore. Astenuti? 4. Nessun contrario? Bene. Chiedo di votare l'immediata eseguibilità dell'atto. Chi è a favore? Astenuti? Nessun contrario? Vi ringrazio. Al punto 3 c'è l'individuazione delle aree non servite dalla rete di distribuzione del gas metano all'interno del comune di Vezzano sul Crosta, al fine di consentire l'accesso e riduzione del costo del gasolio e del gas di petrolio liquefatti, ovvero il GPL, usati come combustibili. Ricordo a tutti, questa è una... noi sono, nei 5 anni precedenti, per un errore non sono state distribuite le cartine che in realtà IREN ci fornisce tutte le volte, quindi io vorrei distribuirvele. Sono le 1111. Quindi chiedo ai consigli di farle girare prendendone una di ogni blocco.
Sono 10 coppie, cioè ogni...
Le diamo al capogruppo?
Sì.
Allora chiedo di darle al capogruppo.
Le coppie sono 10, sono zone diverse.
Perfetto. Sono 10. Allora, c'è tutto il comune di Vezzano. Cosa succede per chi casomai è la prima volta che partecipa? Come tutti i comuni, alcune aree sono servite dal metano, altre aree non sono servite. Se un'area non è servita e c'è una determinata distanza, chi acquista gasolio o GPL per il riscaldamento della propria casa ha diritto a uno sconto. Nel caso di Vezzano, negli ultimi 5 anni non sono state aumentate le zone di metanizzazione, queste cartine poi fanno vedere, diciamo, tutte le zone che sono metanizzate, quindi diciamo che Vezzano, chi può avere lo sconto lo sa, chi non può averlo lo sa già, però noi tutti gli anni per legge dobbiamo individuare le aree non servite, che per noi sono da 5 anni le stesse. Quasi tutto il territorio è metanizzato, ci sono alcune aree di Montalto che non sono metanizzate, e noi abbiamo in questi anni cercato, di fatto IREN, su questo tema abbiamo parlato con IREN di fatto di Montalto, però non si è riuscito, sto parlando esplicitamente di Monchio, a chiudere la partita con IREN, che era disponibile anche a fare il lavoro, perché purtroppo non era possibile su aree pubbliche, cioè la strada, il costo per IREN per mettere la tubazione era eccessivo, perché la strada si muove e con essa si sarebbero mosse le tubature, e quindi noi abbiamo sperato che IREN mettesse a posto la strada a costo suo, cosa che non c'è stato dato la possibilità, e percorsi alternativi alla tubazione di IREN su terreni privati non hanno trovato il consenso dei privati stessi, e quindi è rimasta di fatto una zona dove IREN ha già predisposto la progettazione, che è quella di portare il metano a Monchio, finché i privati non firmano non è possibile, e o troviamo abbastanza soldi IREN per mettere a posto la strada e per metterci il tubo, che è subito dopo via dalla chiesa a destra, dove ci sono i due avvallamenti, perché li conosce, esatto. Purtroppo quella è una zona, invece la tubatura doveva girare nella vecchia strada, che era quella che andava direttamente via dalla chiesa, si vede ancora la carraia, andava fino in alto, poi andava a Monchio dall'alto, ma questo non è stato possibile. Bene, domande o interventi? Prego. Blancato.
Io avrei chiedo dei chiarimenti.
Prego, prego.
L'agevolazione relativamente all'acquisto di GPL,
sì,
o
gasolio.
Di gasolio è uno sconto che viene applicato oppure è una somma che il comune dà o che il ministero dà? Come funziona, ecco?
Dunque, non me lo ricordo. Io l'ho usato per anni, poi mi hanno portato il metano a Branzola e non l'ho più fatta. C'è una diminuzione, siccome la gran parte del costo, adesso, delle GPL gasolio sono tasse, di fatto vengono diminuite alcune accise, per cui alla fine il gasolio e GPL costa meno, ma non viene fatto sulle casse del comune.
Ok, quindi il comune non entra,
no,
in questa partita, è,
esatto,
uno sconto che viene applicato direttamente alla fonte.
Sì, giusto? Prego. Prego. Domanda.
Bisogna venire in comune a farsi compilare un modulo dove viene attestato che in quella zona lì non è servita da gas metano, poi si va al fornitore, il fornitore applica lo sconto sull'accise come concordato dall'Agenzia delle Dogane che c'è a Reggio, che viene fatta ogni anno.
No, la mia domanda...
Ed è una domanda? No, faccio, sì, una domanda anch'io, perché non so, però non è una domanda da ritirare ogni anno.
No.
No, uno fa la domanda finché non si modifica. No, perfetto.
La mia domanda era funzionale al fatto che se fosse intervenuto il comune in una qualche maniera poteva essere un'idea, invece che agevolare l'acquisto di gasolio o di GPL, perché il gasolio sappiamo che è altamente inquinante, poteva essere un'idea fare degli sconti ulteriori rispetto a quelli che sono già le detrazioni per l'installazione di un impianto fotovoltaico nelle case che non sono raggiunte da metano. Però nel caso in cui il comune non entra in questa partita, proveremo a fare a monte una richiesta diversa a livello parlamentare, perché questa potrebbe essere un'idea, invece che agevolare comunque il consumo di un carburante che è altamente inquinante, soprattutto il gasolio, non dico tanto il GPL, ma comunque sono tutti e due petroli derivati, potrebbe essere più funzionale indurre la gente ad avere per esempio un impianto fotovoltaico a costo veramente minimo, in modo che, e poi tra l'altro quello una volta che è installato è poi a energia costo zero, quindi comunque grazie, che così è uno spunto, un ottimo spunto, grazie.
Infatti mi sono in mente che ad esempio in una zona non metanizzata proprio a Monchio c'è una casa ipogea, scusate, in mente questo. Ad esempio lei ha fatto prima, sotterrato la casa con consumi in effetti, esatto, sì, incredibilmente basse, esatto. No, io non sono stato dentro, visto sempre in costruzione, esatto. A Ville, sì, è più avanti. Sì, è più avanti. Però ancora l'anno, ancora meno portate metano. È vero che è più avanti, sì. Bene. Prego, Venturi.
Chiedo questo. Ma l'accordo con IREN era stato fatto dal comune? Cioè, è puramente una questione di natura economica? Cioè, IREN si rifiuta di fornire un servizio pubblico essenziale perché c'è un costo eccessivo? È solo questa la motivazione?
Sì, cioè funziona così. Quando IREN estende l'area di metanizzazione, fa un progetto e questo costo viene in parte sostenuto da IREN e in parte sostenuto dai privati. Quindi di fatto dice: io faccio queste 50 case, mi viene a costare X meno Y, che è quello che IREN spende, diciamo, che dà come spesa per investimento, e tutto il resto del costo viene sostenuto dai singoli privati, i quali spendono una cifra che normalmente viaggia tra i 1.000 e i 3.000 euro, per dare un'idea delle ultime cifre che sono per esempio girate a Casini, insomma. E naturalmente questo se la cosa è possibile. Se ad esempio invece, come in questo caso qua, il costo della metanizzazione è di gran lunga superiore al all'Ipsilon che potrebbe mettere IREN e alla parte che mette i privati, tendenzialmente IREN cerca di non farlo. Lo dico perché nel progetto che fece IREN per la strada di Monchio si parlava di 100.000 euro, per cui IREN non ha mai appoggiato questa ipotesi.
Quante sarebbero le utenze, lei ha idea?
Sì, c'è scritto, non so se sono una ventina, comprese quelle più in alto, dato più o meno. Sì, penso, adesso non ho visto le...
E quanto?
No, 100.000 solo per la frana, dopo c'è tutta la tubazione. Cioè, noi abbiamo visto il progetto perché noi speravamo per sostituire, cioè noi l'abbiamo spinto perché per risolvere il problema della strada, ma su questo IREN non ha, perché IREN, spieghiamo anche questo, IREN la meccanizzazione la fa così, ok? Cioè dove allunga, dove riesce a mettere un tot di soldi, un tot di privati. Dopodiché IREN ad ogni comune assegna dei fondi non tanto legati alla meccanizzazione ma legati alle fognature. Allora, ci sono comuni che utilizzano anche, ho visto in montagna, i soldi per le fognature, per le meccanizzazioni. D'accordo, però IREN dice io do dei fondi ai comuni, nel senso che per Vezzano i fondi di IREN sono stati usati negli anni, noi adesso abbiamo un progetto che riguarda tutta la Sedrio, il rifacimento delle fognature di Sedrio, poi il finanziamento precedente ha riguardato le fognature del centro della Vecchia e sono fondi che IREN divide per abitante metro quadrato, ecco, esatto. Invece sulla metanizzazione, visto che ormai è molto estesa, IREN su progetti eccessivi, tipo perché c'è troppo distanza o perché c'è un ostacolo, su questo IREN non si muove, perché IREN è sempre un SPA, per cui non avrebbe nessun ritorno, per essere molto...
Quale potere contrattuale resta per poter incidere su IREN ancora?
Pochissimo. No, nel senso che è un progetto che ha già avuto una sua discussione, cioè ripeto, cioè se, tanto perché IREN è che se c'è una casa a un chilometro glielo porta. In questo caso la distanza è più vicina, anche se lontana, ma c'è una frana di mezzo e quindi IREN non ha nessun ritorno economico, se non SPA, a fare un'ipotesi di questo genere. Ma non nel senso che visto IREN è questa cosa qua, visto IREN e tutte le... Perché dopodiché si dice, allora se noi facciamo questo intervento, guardiamo in tutti i comuni dove possiamo farlo. Allora può darsi che prima del nostro intervento ce ne siano altri 50, in altri comuni dove ci sono lo stesso numero di cittadini, ma l'intervento costa anche solo la metà. Cioè per noi è l'unica zona, ma se IREN dice allora io in questa zona spendo X soldi per utenti in più, allora vado a vedere in tutta la provincia, poi IREN è più grosso della provincia, quali sono gli interventi che con metà soldi di quelli intervengo con più cittadini. Quindi il nostro rischia di comunque slittare a valle. Questa è la filosofia.
Quindi in sostanza l'attribuzione a delle società private di funzioni di interesse pubblico si ritorce contro la collettività.
Questo ha detto lei, assolutamente, non è così. Non è che, faccio un esempio, non è che per esempio si può, questo ci porterebbe molto avanti, però è molto affascinante e con quello che è successo in questi giorni è interessante parlarne. Io non voglio convincerla assolutamente. Il concetto è il bene pubblico però non è la somma del bene privato, cioè presi 10 cittadini non è che espletati i singoli esigenze di 10 cittadini noi abbiamo fatto il bene pubblico. Allora, riguardo anche i servizi come fognature, ad esempio fognature, ma mica tutte le case di Vezzano sono legate alle fognature? Uno dice, è giusto che lo sia, ma qual è il costo di legare tutte, cioè... Allora, dopodiché uno può dire, in Italia abbiamo, vado avanti, ma per capirci, da una parte c'è un servizio pubblico, allora l'acqua è un servizio universale, bene, Il metano è un servizio importante. La Croce Rossa è un servizio universale, la scuola, non è detto che tutti i servizi, allora il metano come che appunto viene gestito da IRE, i rifiuti sono un servizio per forza pubblico. Sul metano c'è una parte imprenditoriale su cui naturalmente c'è una logica maggiore di impresa. Dopo che uno dice metano inquina meno del gasolio e del GPL, è vero, però questo è qua. E non è detto poi che uno risparmi però col metano e il GPL, facendo i conti, però questo entrerebbe in un'altra partita, perché qua è l'altro problema, che molte volte poi quando arriva la gente fa i conti e dice no, io non prendo il metano, mi costa meno il GPL, quindi è un discorso un po' di mercato, cioè il metano è veramente una parte, che è un servizio ma è anche un mercato, ecco questo, non so se... Io non voglio difendere IREN perché sono l'ultimo che vuole difendere IREN.
L'ultimo progetto però...
No, devi accendere.
L'ultimo progetto però che aveva presentato IREN era che ai privati chiedeva un importo che nessuno si sentiva di aderire, perché dopo, quando ha presentato il progetto a Villa, che ha chiesto ai cittadini 8.000 euro ai più vicini e poi oltre, naturalmente tutti hanno detto che non avevano nessuna intenzione di aderire all'allacciamento del gas, perché la situazione non è che io ci abito, ma la conosco perché ho un parente di mio marito, che 8.000 euro effettivamente anche io avrei detto no, vi ringrazio, tengo il bombolone del GPL, oppure come dice la Blancato, avrei fatto, anche se ho 70 anni, un impianto fotovoltaico. Sì, che non c'è più il conti energia, ma che comunque anche c'è un ritorno economico lo stesso. E poi se lo fai per con quella normativa dell'abitazione, detrai il 55%, quindi uno ci può fare due conti e...
Prego per Ville.
Io vorrei fare una notazione un po' più a largo spettro, nel senso, abbiamo detto che ci sono stati dei privati che si sono comunque opposti a far passare la propria tubazione nel loro terreno, e invece se magari la tubazione fosse passata per una strada pubblica con dei costi notevolmente più alti per la collettività, perché volente o nolente, fare una tubazione in una strada pubblica dovendo eventualmente sistemare questa strada, perciò credo che ci sia da fare un distinguo fra quello che sono i lavori fatti in un modo piuttosto che in un altro. Se dobbiamo fare i lavori per doverli fare per forza o dobbiamo farli perché sono necessari. Farli per forza, credo che se uno li vuole fare interviene sul privato, parla col privato, cerca di convincere il privato sulla bontà del progetto. Poi se il privato capisce, il lavoro si può fare. Se il privato non capisce, non ti vuol far passare. Non possiamo andare a cercare la scorciatoia o comunque la cosa più comoda, che però alla fine paga sempre pantalone, perché volente o nolente, se dobbiamo aggiustare una strada, è vero che ce la dovrebbe aggiustare IREN, ma IREN i soldi dove li viene a prendere? Perciò se dobbiamo pensare a cose così grandi, ritengo che sia più semplice pensare a cose un po' più piccole. Se c'è la possibilità di fare l'impianto perché i proprietari dei terreni sono d'accordo a darti la possibilità di passare, è un conto. Se dobbiamo farlo per forza, dovendo comunque sostenere dei costi, ma non noi come comune, ma anche un'azienda, una società che debba sostenere dei costi solo per dire ho portato il metano, capisco anch'io che sia alquanto difficile. Perciò prima bisognerebbe intervenire sul buon senso delle persone piuttosto che sul buon senso di un'azienda, che è una SPA, e alla fin fine il buon senso non si sa neanche cosa vuol dire a quel livello.
Grazie, intervento. Se non ci sono altri interventi, ringrazio. Metto in votazione la delibera come inviata di Epre da me succintamente presentata. A seguito del dibattito, chi è a favore? Contrari? Astenuti? Due. Nessun contrario? Vodiasmo, l'immediata eseguibilità dell'atto. Contrari? Astenuti. Grazie. Punto 5. Ordine del giorno presentato al gruppo consigliare Vezzano più Vigi Sindaco in merito alla condanna di ogni forma di omertà e favoreggiamento nei confronti di qualsiasi forma di criminalità organizzata, ma fuso similare. Chiederei all'assessore Stazzoni, che in qualità di consigliere ha presentato la seguente mozione. Prima di questo, che è legato anche a questo tema, io ho anche ricevuto una lettera da parte dei consiglieri Pervilli e Blancato, che mi ha fatto molto piacere, di solidarietà con quello che è successo, poi verrà un po' accennato nell'ordine del giorno, e quindi vi ringrazio. Adesso che avete scritto anche alcuni ad una dipendente del comune, che penso che vi abbia risposto, quindi vi ringraziamo della solidarietà. Chiaramente a volte i privati hanno una modalità di rapporto con l'ente pubblica a cui noi probabilmente non siamo abituati, ma che forse a cui non dobbiamo abituarci, ed è per questo che viene presentato al nostro gruppo consigliare questo ordine del giorno. Prego Stazzone.
Visti i recenti fatti che hanno coinvolto la provincia di Reggio Emilia, compreso il nostro comune, in riferimento a sequestri di immobili di proprietà di società legate a clan mafiosi radicati sul territorio, visto il tempestivo incontro avuto da questa amministrazione con la prefettura di Reggio Emilia per avere delucidazioni in merito alle operazioni svolte sul territorio comunale dagli inquirenti, incontro in cui è stato ribadito l'impegno ad operare in sinergia con le forze dell'ordine per evitare qualsiasi forma di insediamento o infiltrazione nel tessuto sociale e di attività criminose, vista la recente denuncia presentata dall'onorevole Maria Edera Spadoni, afferente minacce subite da terzi, di stampo chiaramente mafioso, visto la campagna intimidatoria quanto offensiva messa in atto da un cittadino nei confronti dell'amministrazione comunale, del sindaco e di un dipendente, si chiede al Consiglio Comunale di approvare il presente ordine del giorno in cui si manifesta ampia solidarietà all'onorevole Spadoni in merito alle minacce da lei subite, si condanna ogni forma di omertà e favoreggiamento nei confronti di qualsiasi forma di criminalità organizzata, mafiosa o similare. Si manifesta ampia solidarietà al sindaco e alla dottoressa Paola Incerti per le pesanti, inqualificabili, quanto ingiustificate offese ricevute e pubblicate su un famoso e visitato social network. Facebook nel caso. Si condannano le intimidazioni perpetrate contro l'amministrazione tramite le pagine di un famoso visitato social network, sempre Facebook. Si conferma la piena disponibilità da parte di questa amministrazione, di tutto il Consiglio Comunale, a collaborare con le istituzioni preposte per evitare qualsiasi tipo di infiltrazione malavitosa sul territorio comunale. Posso dire giusto due parole?
Prego.
Sì. Questo ordine del giorno è stato presentato diverso tempo fa e discusso diverso tempo fa nella nostra preconsigliare e anche in giunta. Io penso che le dimostrazioni di solidarietà, l'ho scritto anche oggi e ieri su una critica che ci è stata fatta, e non abbiano scadenza, cioè non sono come la Nutella che scade dopo un periodo di tempo. La solidarietà è solidarietà, non ha scadenze, quindi, e non deve sottostare a nessuna formula di vocaboli o di altro. La solidarietà, se è sincera, va accettata così com'è. Noi ci siamo sentiti come, prima di tutto come cittadini e poi anche come gruppo consigliare, di scrivere queste righe per dimostrare ancora una volta che qual è il nostro orientamento, e penso sia l'orientamento dei cittadini per bene, che è quello di condannare qualsiasi forma, che va dalla singola minaccia alla minaccia più importante, come poi è stata quella dell'onorevole Spadoni o altre. E l'altra cosa che ci interessava molto dire era che questo sequestro che è stato a Vezzano è un fatto per fortuna isolato, cioè è nato come capitava tanti anni fa quando mancavano i libretti bianchi, le aziende non erano certificate sull'antimafia, poi soprattutto nel privato diventa molto più difficile nelle costruzioni private andare a fare i controlli, esatto. Quindi è un fatto a sé, e la nostra preoccupazione, soprattutto quella del sindaco che il giorno stesso ha chiesto appuntamento in prefettura, è stato ricevuto, è stato l'unico sindaco dei comuni coinvolti ad avere fatto questa richiesta, era proprio quella di capire subito qual era la nostra situazione. La situazione nostra, per fortuna, è limitata a quel caso. E tra l'altro, insomma, cercheremo in futuro di portare anche il prefetto qui in Consiglio Comunale in una seduta aperta, in modo che anche lui possa parlarne alla cittadinanza. Quindi io a nome del nostro gruppo, chiedo di votare questo ordine del giorno. Grazie.
Bene, ringrazio il consigliere Stazzoni. Interventi. Prego Brancato.
Allora, io volevo portare innanzitutto i ringraziamenti della nostra parlamentare Maria Elena Spadoni, che lo farà poi con altre forme, non so se vi scriverà quant'altro, comunque avevo già preannunciato a voce quello che si sarebbe discusso qui e vi ringrazio sentitamente tutti della solidarietà. La nostra parlamentare Maria Edera sta portando avanti veramente una lotta contro quelle che sono le infiltrazioni mafiose, mettendoci la faccia il magistrato Spataro nell'ultimo incontro che è stato organizzato da Cortocircuito, che ha avuto poi anche risvolti abbastanza movimentati, diciamo così, però gli aveva detto senza piaggeria, devo dire veramente che lei ha un grande coraggio, perché non è facile fare nomi e cognomi, e Maria Eder li ha fatti senza problemi, perché quando un cittadino è tranquillo si sente anche di poter condannare senza se e senza ma quelle che sono le infiltrazioni da organizzazioni criminali. E, ancora una volta la nostra mozione dell'ordine del giorno numero 12 in qualche modo si aggancia a questa mozione, perché chiediamo poi, insomma, lo dico proprio così brevemente, chiediamo di aderire alla proposta di Don Ciotti dei braccialetti bianchi, proprio perché per lui questa è una lotta veramente primaria, e quindi ha chiesto a tutti i comuni di aderire, e sarebbe veramente bello se anche Vezzano aderisse. Quindi grazie e vedremo come andare avanti.
Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Pervilli.
Vorrei semplicemente dire una cosa. Innanzitutto sono molto contento che ci sia stata questa attenzione da parte di tutto il Consiglio Comunale, della Giunta e soprattutto del Sindaco, nel senso che mi fa molto piacere che vi siate attivati immediatamente col Prefetto per andare a capire quello che era successo a Vezzano e soprattutto gli sviluppi che ci potevano essere magari nei tempi successivi. La cosa che mi sentirei di dire è che, gliela suggerisco, è quella di farsi promotore con i suoi colleghi, dove comunque ci sono stati casi di sequestri o comunque casi di conclamate infiltrazioni mafiose, che si faccia promotore con i sindaci e i suoi colleghi per anche loro, a loro volta, creare un rapporto stretto con il prefetto per cercare di debellare quella che è, insomma, una situazione che si sta creando abbastanza spiacevole. Ecco, questo.
Bene, grazie. Su questo voglio dire una cosa che è stata anche di cui si parla. Buonasera. La tematica delle infiltrazioni mafiose non è una cosa passata, legata allo sviluppo edilizio. Cioè non è che è finito di costruire, quello che c'era ed è finita lì, e quindi di fatto noi stiamo subendo gli ultimi postumi di una sbornia edilizia che ha portato naturalmente alle infiltrazioni mafiose. In realtà, che è la cosa che è capitata a Vezzano, che è l'inizio, e che in questa fase grossa di crisi, in realtà questo è un ulteriore mercato. Cioè, mentre se prima la mafia, soprattutto dalla parte edilizia, si sviluppava dal comprare il terreno e costruirci, e dove si riciclavano i soldi, bianco, nero e quant'altro, oggi l'ultimo mercato è comprare a bassissimo prezzo immobili, poi rivenderli e quant'altro, per cui è un mercato identico. E in un momento di crisi poi è ancora molto più facile andare da alcune imprese e offrire soldi freschi, non c'è niente da fare. Quindi questo tema della malavita non è assolutamente, come di fatto viene spiegato ormai anche negli ultimi incontri, una cosa di cui noi stiamo subendo gli ultimi scampi, no, semplicemente sta cambiando e quindi su questo tema qua bisogna stare molto attenti, perché naturalmente non si tratta solamente di alcuni imprenditori che utilizzano denaro non chiaro per comprare appartamenti o quant'altro, dove poi le mafie arrivano, poi cambia tutto, cambia anche un sistema di gestione, come abbiamo visto anche in altri, ci sono stati dei morti anche a Reggio per mafia, quindi non è che semplicemente si tratta che qualcuno compra qualche appartamento con dei soldi della mafia e poi li rivende e finita lì, non è solo questo, e quindi questa attenzione, come ha appunto sottolineato il consigliere anche Stazzoni, noi abbiamo chiesto al prefetto abbiamo fatto alcune iniziative negli anni scorsi, soprattutto con le scuole, vorremmo continuare, però fare anche un incontro con la cittadinanza, perché naturalmente il tema è sicuramente, col perdurare della crisi, un tema che tornerà alla ribalta, speriamo che non torni ribalta il nostro territorio, però insomma non è che è successo e quindi può risuccedere, anche noi non pensavamo mai che sarebbe successo, e quindi adesso sono stati questi appartamenti che sono una parte di sedio, sono stati sequestrati, poi ci sarà tutto l'iter. Devo dire che la prima cosa che ho detto anche con la Chiara quando è successo, ho detto, però quando sono andato a casa del prefetto, ho detto, però quando è finito l'iter ci regalano gli appartamenti, chissà che portiamo anche una battuta, portiamo a casa qualcosa, che però succederà. Infatti anche nel tema dei braccialetti bianchi c'è scritto poi se i beni sono sequestrati, dove vanno, quant'altro. In effetti succederebbe questo nel caso, ma è una cosa che ci penserà qualcun altro, perché gli iter sono almeno, mi hanno già spiegato che non riguardano la mia consigliatura, quindi andiamo sicuramente alla prossima. Bene, quindi vi ringrazio. Se non ci sono ulteriori interventi, Spadaccini, grazie.
Volevo fare un intervento, perché quando abbiamo parlato appunto in preconsigliare di questi fatti, mi è venuto in mente di ragionare un po' su questa problematica. Vorrei infatti qua citare Don Pugliesi, ponendo attenzione al significato che dà ai termini parole e fatti. È importante parlare di mafia, soprattutto nelle scuole, per combattere contro la mentalità mafiosa, che poi è assimilabile a qualunque ideologia disposta a svendere la dignità dell'uomo per soldi. Non ci si fermi però ai cortei, alle denunce e alle proteste. Tutte queste iniziative hanno valore, ma se ci si ferma a questo livello sono soltanto parole, e le parole devono essere confermate dai fatti. Io leggendo queste parole mi sono chiesto, a noi amministratori, quello che in realtà siamo, che fatti ci chiede Don Pugliesi? E la mafia, che per anni abbiamo detto al nord che non era presente, in che modo invece si è infiltrata nel territorio? Forse ha sfruttato, ho riflettuto che sono stati bravi a creare sacche di illegalità all'interno della legalità, quindi sfruttando canali legali, riuscendo a inserirci con mezzi che hanno... Si parlava prima di liquidità in questo momento, e quindi io mi sono posto che come obiettivo nostro, soprattutto in questo contesto di crisi economica, dove le forze dell'ordine hanno pochi mezzi, dove la giustizia, che ho definito con la G minuscola, perché non dà sempre risposte e risposte tempestive, caso lo vedremo nella prossima consigliatura, come cittadini in primis dobbiamo combattere e battersi per la legalità, affinché le regole abbiano un valore, e impegnarsi ad educare le nuove generazioni. Ma come amministratori abbiamo l'obbligo di essere trasparenti, di realizzare bandi di appalto chiari, di richiedere certificati antimafia, di non ricercare a tutti i costi il massimo ribasso d'asta, di combattere contro la burocrazia con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Ritengo che se questo non avverrà sarà sempre più difficile uscire da questa crisi, che non è solo economica, ma anche sociale e culturale.
Grazie. Non commento perché condivido. Molto bello. Prego. Rocchi.
Riagganciandomi a quanto diceva il sindaco in precedenza e a quanto detto da Spadaccini, per combattere la mafia bisogna anche e soprattutto fare cultura contro la mafia, quindi rivolgerci soprattutto, come si diceva, alle nuove generazioni. Lo abbiamo fatto anche negli anni scorsi, rivolgendoci soprattutto ai ragazzi delle nostre scuole, portando nel territorio vezzanese degli spettacoli teatrali, tra l'altro uno promosso proprio da Libera. E abbiamo dedicato tra l'altro una via a Falcone e Borsellino proprio un paio di anni fa, e all'inaugurazione, all'intitolazione della via, abbiamo invitato i ragazzi delle medie, e in quell'occasione era presente anche il prefetto De Miro. E mi colpirono tantissimo le parole del prefetto in quell'occasione, perché sottolineo il fatto che già da diversi anni nessun altro comune nella provincia di Reggio aveva dedicato una via a Falcone e Borsellino. Ci invitava a non definirli eroi, martiri, perché termini che loro stessi rifiutavano, ma prima di tutto cittadini impegnati nel loro lavoro fino alla fine, fino alla morte, consapevoli probabilmente che quella sarebbe stata la loro fine. E soprattutto il prefetto sottolineava il fatto che a distanza di pochi anni il ricordo purtroppo di Falcone e Borsellino sta già scemando, e questo è un segnale di quanto davvero le infiltrazioni mafiose siano così vicine anche e forti anche a casa nostra. Quindi davvero ringrazio il consigliere Spadaccini per quanto detto, perché va a sottolineare la sensibilità, credo, e l'attenzione che abbiamo dimostrato come gruppo di maggioranza, ma anche di minoranza, nei confronti di questa piaga così, così terribile. Grazie.
Grazie. Se non ci sono ulteriori interventi, ringraziando tutti gli intervenuti, chiedo di votare l'ordine del giorno così come letto, inviato di eletto dal proponente consigliere Franco Stazzoni, che è a favore. Unanimità. Vi ringrazio. Punto 6. Mozione presentata al gruppo consigliare Lista Civica Insieme per Cambiare, ad oggetto costruzione di marciapiede alla Vecchia, in via Caduti della Betta, dal civico 76 al civico 103, chiedo al gruppo di presentarlo.
Sì, questa mozione è relativa a un problema che ci è stato sottolineato e sollecitato da più cittadini nella Vecchia, e riguarda il tratto di strada statale che dal 76 va al civico 103, sostanzialmente è il tratto di statale che dal Barbussola arriva a quel gruppo di abitazioni che sono proprio sul fronte della strada statale. È un tratto di strada che era già stato segnalato anche all'interno di questo consiglio comunale, è un rettilineo e le auto vanno particolarmente veloci, non ha marciapiede e quindi è particolarmente pericoloso, e i cittadini chiedono proprio un intervento urgente, perché il livello di pericolosità è sempre maggiore, perché il traffico è sempre particolarmente pesante. Fra l'altro, durante la bella stagione viene utilizzata la cunetta come camminamento o il prato che è adiacente alla statale, ma quando c'è brutto tempo e soprattutto quando c'è la neve, che non è possibile utilizzare né la cunetta né il prato, le persone sono costrette a camminare nella carreggiata. Fra l'altro ci sono diversi ragazzi che vanno a scuola, quindi per andare a prendere il pullman alla mattina quando è buio devono stare per forza sulla strada. Allo stesso modo alla sera viene buio particolarmente presto, quindi mentre d'estate il problema c'è, però insomma è maggiormente gestibile, con l'avvicinarsi della brutta stagione la pericolosità è veramente tanto tanto elevata, e quindi questa mozione era per sollecitare un intervento dell'amministrazione e per mettere come urgenza nei propri interventi la costruzione del marciapiede in questo tratto di strada.
Bene, ringrazio per l'intervento. Allora, noi conosciamo questa situazione ed è una situazione, nel senso che non è l'unico, però è uno dei pochi che è ancora sulla statale ad alta densità abitativa, ci capiamo, devono essere conclusi per far sì che nelle zone più densamente abitate del nostro comune, e in particolar modo sulla statale e quindi sulla Vecchia Vezzano, debbono essere conclusi. E noi verificheremo, allora, il problema maggiore, così ci, nei prossimi 5 anni sarà tirar fuori i soldi per fare le opere pubbliche. Da dove vengono i soldi per le opere pubbliche nei prossimi 5 anni? Noi ipotizziamo, come amministrazione, presenteremo tra gennaio e febbraio anche un calendario delle opere pubbliche che ipotizziamo rispetto al programma che noi ci siamo posti. Abbiamo fatto una calendarizzazione 2015-2019 di tutte le opere pubbliche, sapendo che al di fuori di eventuali finanziamenti che dovessero arrivare su particolari opere, ne cito uno, la scuola, oppure alcune opere di pregiato valore architettonico attraverso altri bandi, che di solito però non funzionano con i marciapiedi, il comune di fatto ha come fonti da utilizzare gli oneri di urbanizzazione. Il nostro comune, come oneri di urbanizzazione, abbiamo un fondo di oltre 400.000 euro che è stato stanziato per il rifacimento della scuola di Vezzano, e oltre a quello ci sono gli oneri di urbanizzazione che annualmente si aggireranno in una nostra stima tra gli 80 e i 100.000 euro. Il nostro comune ha subito, come tutti i comuni, la crisi dell'edilizia, per cui gli oneri di urbanizzazione sono scesi molto, molto fortemente, non sono scesi enormemente, nel senso che siamo a un terzo di quello che erano negli anni d'oro, mentre alcuni comuni sono a un quindicesimo, un ventesimo, cioè Vezzano non si è costruito molto, né si è smesso di costruire, tanto per... Quindi noi dobbiamo ipotizzare di avere una somma che viaggia annualmente, salvo ulteriori operazioni che stiamo ipotizzando, intorno a questi soldi. Per cui verificheremo di quando poter intervenire su questo stato di strada. Noi il prossimo anno abbiamo calendarizzato alla Vecchia la rotonda, che verrebbe fatta, che darebbe tanto una soluzione a un'area che verrebbe fatta lungo all'incrocio con la provinciale di Montalto, e quindi innanzitutto la nostra idea è di verificare se all'interno della rotonda, con economie di non solo per massimo ribasso, ma comunque con economie, si possono anche utilizzare, mettere a posto la zona, o comunque nei più immediati dintorni, com'è la zona da voi indicata, si possa fare alcune opere di un primo inizio, perché non tutto, perché poi si tratta di una zona abbastanza lunga, di 200 metri almeno, con alcune problematiche. Alcune sono davanti a delle case, quindi è molto semplice, altre sono invece vicino a una scarpata, per cui ci sono opere più costose. E quindi noi verificheremo quando e come farlo all'interno di una calendarizzazione dei 5 anni, e prendiamo la vostra sollecitazione all'intervento.
Sindaco, volevo chiedere.
Prego.
Ma il velox che avete in mente di mettere, no? E su quel rettilineo, sbaglio? Uno dei velox che avete in mente di...
Non mi ricordo.
No, sarebbe sulla piazzola che si forma lì dove c'è l'edicola, lo scopo più, okay, per intenderci. Una posizione strategica alla, okay, fine del marciapiede.
Quindi le macchine che arrivano dal rettilineo comunque.
E leggerebbe le macchine che arrivano dal rettilineo.
No, lo dico perché quindi proprio verifica il fatto che quel tratto sia abbastanza pericoloso.
Sì,
no, e perché comunque le macchine, cioè adesso non perché io ho il bar lì davanti, però comunque c'è. Le macchine lì si frecciano veramente a nastro, come si suol dire. E quindi la gente veramente che lì va a piedi, perché comunque ci sono anche dei cassonetti, quindi cioè, la gente ci deve andare a piedi per buttare la spazzatura, quindi io vedo che è abbastanza pericoloso,
sì.
E quindi sì, sarebbe una bella cosa, insomma. Grazie.
Grazie a voi. Non ci sono ulteriori interventi? Bene, passiamo al punto... Sì? L'ho votata? Scusate, pensavo fosse interpellante, mi sono proprio perso. È una mozione, quindi votiamo sul, allora votiamo che al fatto che l'amministrazione comunale di Vezzano adotti azioni idonee a porre rimedio a questa situazione di pericolo grave attuale per la comunità delle persone e coloro non vi abbia già provveduto a inserire tra le opere pubbliche urgenti il tratto di marciapiedi in questione. Votiamo a favore. Tutte a favore. Benissimo. Nessun astenuto, nessuno. Punto 7. Interpellanza presentata al gruppo consigliare lista civica insieme per cambiare oggetto interpellanza relativo allo stato di carenza e manutenzione del cimitero comunale di La Vecchia.
Sempre io questo, sì. Sì, anche questa intervento.
Questa è interpellanza, però.
Sì, questa è un'interpellanza che raccoglie il malcontento di numerosi cittadini della Vecchia che lamentano la carenza di manutenzione all'interno del cimitero, con delle precise indicazioni, quindi non una lamentela generica, ma delle indicazioni precise di interventi che sarebbero assolutamente necessari. Innanzitutto, se non è stato attivato in questi giorni, dopo la presentazione dell'interpellanza, l'impianto di illuminazione votiva non era ancora funzionante nell'ala nuova del cimitero. Nell'ala nuova ci sono anche dei servizi igienici che non sono ancora agibili e forse non sono ancora completati. Il marciapiede che costeggia il muro perimetrale del cimitero partendo dal nuovo parcheggio, quindi dall'ala nuova, per arrivare fino all'ingresso della parte vecchia, è fortemente sconnesso e quindi risulta pericoloso per chi deve camminarci. All'interno del cimitero la cappella è presenta crepe e si staccano delle parti di calcinaccio, pezzi di calcinacci dalle pareti. Per quanto riguarda sempre l'interno del cimitero, ci sono delle grondaie che non vanno a confluire in un sistema di raccolta adeguato, ma scaricano direttamente a terra e dalle immagini che abbiamo allegato a questa interpellanza si vede che l'acqua viene convogliata naturalmente verso la parte dove ci sono le tombe che quando piove forte vengono sommerse. E sempre all'interno del cimitero, in particolare nell'ala vecchia, ci sono delle barriere architettoniche che effettivamente rendono molto disagevole l'accesso ai loculi e sono visibili pure dalle immagini, sono gradini molto alti, oppure quelli che vanno verso la parte in discesa, ci sono delle gradinate che sono estremamente logorate dagli agenti atmosferici. In più presentano delle corsie metalliche che effettivamente impediscono ancora di più il passaggio delle persone. In più le buche che si sono formate sono veramente dei pozzi di raccolta delle acque e quindi ci sarebbe necessità di intervenire per ripristinare la situazione all'interno del cimitero. E quindi la domanda che noi rivolgiamo al sindaco e alla giunta è proprio quella di capire che cosa intendono fare per eliminare questa situazione di degrado all'interno del cimitero e se nei cimiteri del comune vengono fatte degli interventi di manutenzione con regolarità.
Bene, grazie. Allora, legandoci all'intervento precedente, allora, questa situazione a noi è nota. Naturalmente c'è il problema, sono i soldi, così ci capiamo benissimo. Cioè, ad esempio, io prima non ho detto, ma quel pezzo di marciapiede dal bar della Bussola in avanti, dovete pensare che spannometricamente potrebbe costare dai 150 ai 200 mila euro. Non è che stiamo parlando di 10.000 euro, uno dice ma perché io non spendo 10.000 euro, 100.000 euro. Stessa cosa per quanto riguarda i cimiteri hanno delle carenze strutturali date anche da... Noi in questi anni nei cimiteri abbiamo speso dei soldi, abbiamo fatto un'attenzione che può sembrare per qualcuno minimale, però ha evitato, diciamo, noi cerchiamo di fare un'attenzione che mantenga un decoro e salvi le strutture. Chiaramente un cimitero come questo, mettendolo a posto per fare questa cosa qua, 200-300 mila euro, perché ad esempio il grosso problema della vecchia è che ha il muro che dà verso il campo sportivo che sta venendo giù. Noi abbiamo fatto una domanda alla regione per 180 mila euro. Cosa succederà? Succederà che finché la regione non li dà, nessuno lo tocca. Perché questo? Perché il problema è sempre i soldi. Cioè, se noi diciamo, il problema qual è? Che è un problema che si verificherà quando vediamo il bilancio. Cioè, se uno dice, io ho un milione e faccio un campo sportivo nuovo. Uno dice, no, invece di fare un campo sportivo un milione nuovo, fai 200 mila al pezzo del marciapiede e metti a posto questi quattro cimiteri. Noi oggi non ci troviamo più in questa situazione, per cui... di solito cerchiamo, e lo si vedrà anche dopo, di utilizzare i pochi soldi che abbiamo, che possono essere giudicati, utilizzati bene o male, questo ci sta, ma anche di attivare alcune situazioni concomitanti. Ad esempio, prima ho detto il discorso della rotonda della vecchia, speriamo che ci dia qualche economia per mettere a posto qualche parte di marciapiede lì vicino. Per quanto riguarda il cimitero della vecchia, allora, da una parte c'è una vecchia, la parte più vecchia non ha una carente manutenzione, è vecchio, e come moltissimi cimiteri della provincia è vecchio, e quindi uno dice si potrebbe tenere meglio, però ci vogliono molti fondi, questa è la possibilità, e quindi su questo lo dico, c'è proprio un problema di risorse, non di non volontà. Infatti noi adesso per quello che abbiamo trovato abbiamo fatto l'illuminazione. Perché l'illuminazione? Perché sennò c'è un problema anche di sicurezza pubblica. Seguo la parte del che voi avete, se, che avete alcune cose verrebbero fatte, altre no. La seconda parte, l'impianto di illuminazione votiva, ci sono state alcune problematiche legate al fatto che hanno fatto delle cappelline, per cui adesso bisogna accendere e mettere con le nuove cappelle che sono state fatte. Questo è legato anche al problema dei servizi igienici, quindi questi due problemi, il secondo e il terzo, io penso che nei prossimi mesi, non dico settimane perché poi non ci becco mai, ma nei prossimi mesi il punto 2 e il 3 verranno messi a posto. I servizi igienici erano legati anche alla costruzione di una cappellina che poteva anche ipotizzare uno spostamento dei servizi igienici stessi, ed è stato questo il motivo per cui abbiamo aspettato. Il marciapiede che costeggia esternamente il muro perimetrale del cimitero è stato fatto male, non è stato fatto a nostro parere una sufficiente sottofondazione. Noi l'abbiamo già messo a posto una volta, non lo mettiamo a posto una seconda volta, finché non si mette ancora peggio di quel che è adesso. Nel senso che per metterla a posto bisogna rifarlo tutto, per dopo il costo di 20 metri, guardate. Allora, è messo non benissimo, non è messo benissimo, non è messo malissimo. Ve lo dico molto... Noi, Carlo dice, forse pari è meglio, però ha dei costi che noi ipotizziamo di mettere però a posto lo stesso, non è che lo siamo lì finché non va male, e quando, lo vedremo nella programmazione, comunque a cavallo del 2016 o un po' prima, fine anno prossimo o un po' dopo, inizierà la seconda costruzione, il secondo lotto dei nuovi forni alla vecchia, su cui c'è già scarsità. Dico questo perché anche qui la possibilità di, quando si ha un quantiere, si riesce a fare molte cose, ci costa molto meno che attivare tanti piccoli cantieri, perché la burocrazia ci costa tanto anche al comune fare un grosso cantiere come fare uno piccolo. La cappella in parte, è vero che non è perfetta, però in parte è stata, qualcosa è stato fatto, questo bisogna dirlo, se no. Le scuole di acque piovane, non tutte, cioè, perché il problema è che quando si fa un cimitero, questo è un cimitero vecchio, per cui quando si fanno alcune, cioè quando si fanno i nuovi sistemi di scoli si indirizzano, nei vecchi non è per noi pensabile rifare un sistema fognario completo all'interno del cimitero, che avrebbe un costo a nostro parere eccessivo. Verificheremo le situazioni anche dopo questa interpellanza più problematica, però una cosa è rifare una tombazione, una cosa è mettere a posto. E sul discorso delle barriere architettoniche noi stiamo verificando cos'è possibile fare. In alcuni cimiteri abbiamo messo a posto, ad esempio quello di Casola Canossa, e quando ci saranno i fondi interverremo anche questo, proprio perché condividiamo con voi il discorso che il rispetto dei defunti è una cosa importantissima e i cimiteri sono sicuramente una delle aree pubbliche più vissute nel nostro comune, o di tutti i comuni. E quindi questa è un po' la sintesi delle singole cose. Sul discorso della regolarità di tutti i cimiteri, noi facciamo, siamo intervenuti nei cimiteri di fatto nell'ultimo quinquennio due volte, non lo facciamo con regolarità perché non ci sono i fondi. Quindi volta in volta si cercano dei fondi e poi si incomincia a lavorare su. Naturalmente i nostri cimiteri hanno tutti e cinque, hanno tutte e quattro, sto sbagliando, hanno situazioni di difficoltà. Ripeto, sulla vecchia interverremo prima, la vecchia e Montalto, li mettiamo assieme, interverremo, mentre adesso abbiamo messo a posto un po' Vezzano, Casola Canossa, i prossimi due saranno la vecchia e Montalto, proprio perché pensando di costruire, facendo un cantiere, quando si fa il cantiere si mettono a posto tutte le cose che non sono a posto. Sì, grazie. Prego, voi la parola, dovete dichiararvi soddisfatti o meno e anche fare un... No, solo dichiararvi soddisfatti o meno. Sì. No, volevo... Prego, quindi vi lascio in questa soddisfazione, vi lascio fare un intervento.
No, volevo dire, lei ha detto che i marciapiedi li hanno rifatti male, no?
Li hanno fatti, non rifatti.
Li hanno fatti male.
Sono messi?
Quindi io pensavo, cioè, i responsabili di questi marciapiedi chi sono?
No, la ditta lei dice.
La ditta è una ditta che non esiste neanche più, è fallita dopo poco, ha finito la pista e i muretti in via Avvocato Lolli.
Sono scomparsi.
No, no, ha ragione, continui l'abbiamo pensato anche noi subito dopo.
Si chiama chi li ha fatti e diciamo...
La ditta è fallita. E la prima cosa che abbiamo pensato, abbiamo visto la cosa, siamo andati alla ditta, non c'era più. Siamo d'accordissimo. Adesso, lo dico, perché l'ho imparato l'altro giorno, per le nuove costruzioni, anche private, le ditte devono stipulare, guardo l'assicuratore, un'assicurazione che non la fa nessuno. C'è la legge, non tutte le fanno, che si chiama decennale. Decennale posto, ma c'è uno che fa un'assicurazione per tutto ciò che succede. Prego. Io ho imparato l'altro giorno.
Ma un aspetto solo tecnico. Praticamente è una polizza che assicura l'opera fatta nei 10 anni successivi alla sua costruzione e assicura i danni che possono avvenire sull'opera e praticamente serve per garantire il committente da eventuali errori di fabbricazione, soprattutto nel caso in cui marciapiede fallisse la ditta. Questa è legata poi anche all'altra parte della legge che riguarda la fideiussione a garanzia degli acconti dati per il rischio di evizione, un altro caso che è successo a Vezzano, quindi insomma, però nessuno la fa, ci sono pochissimi quelli che la fanno, per costi e per, soprattutto per costi, però esiste insomma. Cioè.
Grazie. Questa assicurazione vale sia per enti pubblici che per privati o solo per privati?
Allora,
devi farti rilasciare dall'impresa esecutrice prima di pagargli lo stato finale, che ha valore 2 anni,
da quando sono conclusi i lavori, e in quei due anni lì, se no, i lavori non sono stati fatti a modo, tu
la
scuti e hai diritto a farli tu come ente committente che c'è il comune. Però bisogna proprio farsela dare prima di pagargli il saldo, ma anche nella decennale postuma è così, dei privati, quelli dei privati.
No, perché purtroppo si verifica sempre che certe cose saltano fuori dopo 5, 6, 7 anni, perché è normale, un marciapiede se diventa una scala non ci diventa dopo 2 anni solitamente, passano i 5, 6, 7 anni, e per quello che ho chiesto se c'era la decennale, perché sicuramente una cosa con un lungo termine sarebbe stata preferibile rispetto a una cosa che dura 2 anni.
Per Vigli è salito fuori dopo 6 mesi.
E nessuno ci è andato a vedere, nessuno ci ha messo le mani, nessuno...
Io ho detto che è stata fatta sotto un'altra gestione di amministrazione, dove sono convinta, ma non perché era prima, perché io ero parte interessata a difendere i diritti di mio marito e di mia suocera, dove non credo che siano neanche venuti a verificare se c'era il sottofondo di compattato, perché me ne intendo, e se il cemento che hanno usato a fare i muretti era cemento, solo polvere di cemento.
Ho capito,
questo è un pensiero personale.
Cosa. Il mio non era assolutamente un attacco, o comunque cercare di mettere un minimo di sospetto a livello di questa amministrazione, assolutamente, era solo voler capire se c'era qualche possibilità di poter tornare a recuperare qualcosa di irrecuperabile.
Era un artigiano, non era neanche un'impresa.
È stata fatta benissimo.
Non ho trovato parola, io non ti do più parola.
È stata fatta benissimo dall'inizio alla fine, proprio, cioè è proprio stata seguita in un modo.
No, basta.
No, non
no,
per...
cioè, no, no, perché sennò dopo gli altri.
No, non potete... per difendere.
Colli.
Ah, va bene, niente. Mi hanno tolto la.
Se no andiamo avanti. Però dopo vi lasciamo fare uno show.
No, l'ultima cosa. La domanda è utile perché negli interventi futuri bisognerà porre attenzione a questa cosa. Esatto.
Infatti la mia cosa era proprio riferita su quello, cioè il fatto di dire d'ora in poi, visto che mi sembra che ci sia un'altra mentalità, cerchiamo di farla valere, ecco.
Bene, ringrazio tutti gli intervenuti. Prego? Sì, dovete dire se siete soddisfatti o meno. Così.
Allora, l'indice di gradimento lo esprimeremo sui fatti.
Benissimo.
Le parole vanno bene se sono seguite dai fatti. Benissimo. Solo dopo potremo dire sì o no.
Bene, grazie. Questa interpellanza si sviluppa principalmente su due direttive, per essere conciso. Allora, innanzitutto, se ci sono delle azioni volte a in qualche modo a stimolare la ripresa comunque in questa fase, diciamo, critica di contingenza economica, se c'è qualche iniziativa, e quale sarebbe, volta appunto a stimolare in qualche modo il commercio o comunque l'attività che in questo periodo nel nostro comune fanno fatica. E la seconda direttiva che, diciamo, ci terrei a evidenziare è quella appunto inerente a due questioni principali del nostro comune, che si sente fra le persone. Cioè, io ho parlato con molti nostri concittadini e sono andato in giro, sono andato a sentire, e quindi non è una cosa che dico io, che dice la mano, ed è appunto la situazione del mercato e la viabilità della piazza. Allora, se siamo d'accordo
e che questo sia un problema del nostro comune, o comunque una criticità del nostro comune, e, oppure no, intanto. E se siamo d'accordo, appunto per questo, per capire se è una cosa sentita da pochi o da molti, oggettivamente o non soggettivamente, da me o da qualunque altro, se siamo appunto disposti a favorire un'assemblea, noi abbiamo scritto a instaurare un tavolo di concertazione con i commercianti, con la società civile, cioè per capire realmente su che strada si voglia andare, perché sinceramente il mercato relegato in questa zona, io sono venuto a conoscenza del fatto che magari per questioni burocratiche o logistiche sia difficile spostare in questo momento il mercato e riportarlo in piazza sarebbe sempre per questioni più che altro burocratiche un problema. Quindi se riusciamo a trovare una soluzione insieme per capire comunque che il mercato, dal mio punto di vista, è il nucleo fondamentale, il centro fondamentale della vita di un paese, di quella settimana, comunque quel giorno lì, il mercato rappresenta a livello sociale proprio la vita di una comunità, di un paese, no? E molta gente magari al mercato a Vezzano non ci va, che abita qua, e va a Casino, va a Puglianello per questioni solo di comodità e tutto il resto. Quindi proprio da vezzanese in quanto tale vorrei magari vedere se riusciamo a trovare una soluzione. Grazie.
Colle, commercio, dopo parlo io, tu fai il tuo, dopo io parlo della storia.
Buonasera, grazie.
Allora, per quanto riguarda le due domande, le due richieste conclusive della tua interpellanza, ti risponde il sindaco, perché il tavolo di concertazione per la viabilità della piazza e del mercato sono partite con i commercianti quando io ero solo una semplice cittadina. Per quello che riguarda le richieste che hai fatto all'inizio, allora io avevo già risposto assieme al sindaco alle richieste che ci ha chiesto a Milati, dove aveva detto è vero che a Vezzano hanno chiuso delle attività, ma paragonando quelle che hanno aperto, dove dei giovani hanno cercato di investire a Vezzano con delle attività che non era al momento proprio più proficuo, e poi tutte le altre attività che sono state aperte, alla fine non è vero che a Vezzano hanno solo chiuso delle attività. Alcune sono state chiuse 6 o 7 anni fa, anche se sono apparse le fotografie sul giornale, ma perché erano andati in pensione i titolari e non hanno trovato da cedere l'attività. Alcune qua in piazza hanno chiuso per motivi personali, non che dipendono né dalla viabilità né dall'amministrazione comunale. Per quello che riguarda il problema fiscale, quello che abbiamo potuto...
Stazzoni esce, prego.
Per quello che riguarda il problema fiscale sulle attività commerciali, abbiamo cercato di non aumentare quello che riguarda l'IMU sulle attività commerciali, sulle attività industriali, e nemmeno la TASI. Quindi più di quello che la Tari, più di quello che abbiamo fatto con le risorse che ha l'amministrazione comunale in questo momento, non potevamo. Poi, per rispondere anche al fatto che mancano determinate attività, ti do ragione, a Vezzano manca un negozio di alimentari, ma come amministrazione non posso fare un bando perché qualcuno apra un'attività di una salumeria, o come i vecchi negozi di alimentari che c'erano, perché non ho né gli strumenti né le risorse economiche per dire ti faccio aprire un'attività. Poi sono convinta che se qualcuno si vuole cimentare, come hanno fatto gli altri ragazzi giovani, ad aprire un'attività, gli si può in qualche modo dargli un supporto, ma di risorse noi non ne abbiamo. A livello di associazioni io mi sono informata, ci può essere la possibilità per chi ha meno di 30 anni, perché esiste ancora questa normativa, aprire un'attività e avere per 5 anni il pagamento dell'IRPEF in modo ridotto. Però questo, se uno è intenzionato ad aprire, non è che glielo devo dire io come amministrazione comunale. Primo. Seconda cosa,
Seconda cosa, per quello che riguarda il coinvolgimento dei commercianti avezzano, io è poco che sono diventata assessore, ma in occasione della fiera ho fatto un'assemblea dove specialmente quelli della piazza mi hanno detto che non venivano fuori con le loro attività. Io ho fatto il giro di tutti i commercianti, quelli che ho convinto a venire fuori con il tipo di attività commerciale che hanno nei negozi e sono venuti con il banco, si sono stupiti dei risultati che hanno ottenuti e adesso sto organizzando assieme alla signora del, responsabile del comune una domenica il 14 di dicembre dove cerchiamo di portare gente a Vezzano, perché io sono convinta che portando gente a altre attività a Vezzano, se i commercianti vogliono farsi anche loro la loro clientela o acquisirne anche momentanea solo quel giorno lì, devono comunque cercare di partecipare a questa attività. Io più di quello non so cosa fare, anche perché avevano fatto un'associazione i commercianti della piazza per ottenere dei finanziamenti che erano collegati alla realizzazione della piazza. Ottenuti i finanziamenti e messo a posto i loro negozi, alla fine è rimasto solo il fotografo che fa parte di questa associazione e che è quello che ci dà una mano a fare le iniziative. Io altri strumenti non ho se non quello ogni volta di andare a cercare a parlare con i commercianti se aderiscono alle iniziative che stiamo mettendo in piedi alla domenica, in alcuni momenti della nostra attività e del periodo. Adesso abbiamo pensato che il 14 dicembre era prima di Natale, era secondo noi una giornata ideale per poter uscire e cercare di farsi conoscere, anche perché abbiamo fatto il giro, molti di quelli che hanno partecipato alla fiera, che non sono anche di Vezzano, vengono molto volentieri perché hanno avuto degli introiti che non si sarebbero mica aspettati, quindi non è vero che a Vezzano anche la fiera non c'è tanti banchi, ce n'erano meno, che era calata così. Quest'anno abbiamo fatto il pieno in tutti i sensi.
Ah sì, prego.
Ma sulla fiera non credo che ci sia stata nessuna obiezione, sbaglio. In generale.
Ok.
No, infatti, no, ma io sono ben contento, sono stato ben contento di venire alla fiera, di vedere tutta la gente che c'era e di vedere che era una cosa sentita del nostro comune, e contentissimo. Infatti, cioè, è questo che l'auspicio è questo proprio, in questa direzione. Siamo d'accordo, però non è che qua si sta a constatare il fatto o a dibattere sul fatto se hanno chiuso 10 negozi e ne hanno aperti altri 10, non è questa la questione. E se c'è bilancio, se c'è surplus di quelli che hanno aperto rispetto a quelli che hanno chiuso, cioè non è quello che intendevamo. E appunto capire se c'è una possibilità qual è la minima possibilità che ha un ente comunale, no, di stimolare appunto l'economia di un paese, se c'è quel piccolo gioco, se c'è, qual è, perché capisco che sia un compito che dello Stato soprattutto, no, a livello governativo, no, stimolare l'economia di un luogo, di una nazione. Però se a livello comunale c'era quel piccolo gioco che possiamo avere, capito, da favorire in qualche modo una piccola ripresa o comunque un aiuto. Non era il fatto di constatare se 10 hanno chiuso o 10 hanno aperto, capito?
Il problema Mulè è che gli esercizi che sono sul territorio, cioè anche nelle proposte che ti facciamo, ce n'è una buona parte che non ci vengono incontro, non so se riesco a spiegare. Gli proponi qualcosa?
Ma però cosa proponi?
No, spiego. Non è che possiamo fare un dibattito.
Comunque.
No, facciamo un dibattito su questo. Intervengo sulla seconda parte, no, perché sennò non è proprio un problema di tempo. Su questo tema, un'altra cosa che voglio aggiungere, naturalmente c'è tutto il tema della grande distribuzione. Noi un anno fa ci siamo opposti, per quel che potevamo, visto che ci hanno chiesto il parere, alla costruzione della nuova COP alla Baragalla. Ci hanno chiesto il parere il comune di Vezzano di Reggio un anno fa, Se noi eravamo a favore abbiamo detto subito di no. Va bene, l'ha fatto lo stesso, è chiaro, un parere consultivo il nostro, quindi Questo lo dico per inciso. Per quanto riguarda invece il mercato e l'abilità della piazza, noi abbiamo fatto diversi tavoli di concertazione, sia con diciamo due modalità. Partendo dal mercato, allora, sul mercato, brevemente, per quel che posso, è una storia abbastanza lunga. Prima che noi arrivassimo, cioè 15 anni fa, il mercato aveva una disposizione dove gli ambulanti guardavano tutti verso il centro della piazza. Poi l'ultimo due anni sono stati tutti messi invece uno a spalle con l'altro e questo ha creato abbastanza confusione. Noi quando siamo arrivati abbiamo incontrato, però ad esempio a se dovessero tutti brontolavano perché il mercato dovesse tornare ad avere la predisposizione di prima, ma i commercianti locali non volevano questo, ma neanche i mercati, gli ambulanti, sono tutti d'accordo, perché il problema degli ambulanti, così per spiegare anche la posizione successiva, è che molto nel mercato dipende dalla posizione, la posizione dipende da quando il mercato viene spostato rispetto all'anzianità tu scegli. Per cui cosa succede? Ogni volta che tu sposti il mercato cambia la posizione, quindi chi vende non vuole spostarsi, chi non vende vuole spostarsi. Questa è la grossissima problematica sui mercati. Per cui quando noi abbiamo posto anche il problema, torniamo mentre pensiamo già alla piazza, comunque per fare la piazza, a prima 50 vogliono spostarsi, 50 non vogliono spostarsi, i commercianti gli piacevano schiena contro schiena, abbiamo lasciato la situazione. Quando abbiamo fatto la piazza, abbiamo spostato il mercato del mercoledì sulla piazza superiore, chiaramente c'è questa idea, no, che molti brontolano. Abbiamo fatto almeno 3 assemblee con tutti gli ambulanti, in cui abbiamo chiesto, allora, dopo 2 assemblee in cui ci siamo, le assemblee con gli ambulanti sono sempre molto interessanti, sono sempre molto vivide, colorate, alla fine siamo arrivati a ipotizzare 3 possibilità, lo lasciamo là, ma tutto su, perché c'erano molti che non volevano che il mercato fosse lungo la statale, ma che fosse tutto su, per mantenere diciamo un unico viale, non che fosse diviso in due, oppure lo riportiamo in piazza, e su questo non c'è stata nessuna idea che avesse la stessa valenza, anzi la maggior parte è posizione per lasciarlo com'era, perché lasciandolo com'era chi vendeva riusciva a vendere, chi non vende non vende. Perché il problema appunto del mercato è che quando noi abbiamo rifatto anche la piazza, infatti qualcuno è d'accordo, perché il problema è che se sono in 20, 10 si lamentano, è un problema, però sono 10, non sono mai tutti 20, e a volte sono 8, poi cosa succede? Che la maggioranza silenziosa è sempre, sembra sempre minoritaria. Questa, l'idea di spostare il mercato su era perché un grossissimo problema che tutte le volte che abbiamo affrontato gli ambulanti era, il problema non è se stare di spalle, allora un terzo voleva rimettersi di spalle, un terzo voleva rimettersi uno contro l'altro, un terzo diceva guardate metteteci come vi pare, l'unico problema che abbiamo è il parcheggio. Cioè uno deve arrivare al mercato e fare come l'outlet, parcheggiare e andare al mercato. Questa piazza è stata pensata anche con questa finalità, cioè uno arriva e parcheggia e va al mercato, e quindi c'è una parte del mercato che voleva questo. Quindi a nostro parere, salvo che ci siano una quarta idea, no? Che ad esempio noi abbiamo prospettato di spostare il mercato in un'altra zona di Vezzano, che è stato bocciato, questo sì, in modo molto grosso, per noi aprire un tavolo di concertazione non ci sembra il momento, nel senso che intanto c'è una crisi gravissima, per cui se uno ha perso il 50% dei propri introiti, si deve chiedere se nelle altre piazze ha perso il 50% di introiti, perché se in tutte le piazze ha perso il 50% di introiti non è un problema di Vezzano. Quindi noi fino adesso li abbiamo incontrati ormai X volte, tutti insieme, singolarmente, e una posizione univoca. A maggioranza, l'unica che abbiamo trovato alla fine era quella di rimanere fermi, così nessuno, almeno quelli che avevano delle buone posizioni, non le avessero. Abbiamo ipotizzato anche di allargare il mercato, ma anche questa posizione, questa sì, a larga maggioranza, è stata rifiutata, perché secondo noi, perché il problema è il mercato a chi serve? Se il mercato serve agli ambulanti non vogliono allargarlo, se il mercato serve ai cittadini bisogna allargarlo, se serve ai commercianti locali il mercato potrebbe scomparire domattina, Questo è il problema, eh? Cioè molta gente dice no, a me vanno bene tutti perché non vendo il mio prodotto. Quindi noi attualmente non abbiamo intenzione con l'amministrazione di riaprire questa, salvo che ci fossero delle idee innovative che ci portano a discussione nuova, se no ormai, perché sono gli stessi da quando ci sono, e anche prima se andavo a fare la spesa con mia madre. La viabilità in piazza ha la stessa problematica. Noi l'abbiamo detto fin da subito che abbiamo fatto questa viabilità. Questa non è la viabilità perfetta, è la migliore che abbiamo trovato, che sono due cose molto diverse. La viabilità perfetta è, risolve tutti i problemi, la migliore è, ne risolve più di quelli che ne crea. E anche sulla piazza abbiamo fatto vari incontri con i commercianti, non con gli ambulanti, ma con i commercianti locali, i quali sulle posizioni di come, se questa qui non andava bene, come cambiarla, non ci si è trovati poi mai d'accordo, tipo, cioè, premesso che mentre gli ambulanti quando li chiami vengono tutti, i commercianti, come diceva Colli, vengono in tre. Poi dopo l'altro giorno vengono gli altri tre, poi l'altro giorno vengono gli altri tre, è veramente un po' difficile poi dire che c'è una posizione univoca. E anche l'associazione dei commercianti sta vivendo un momento certamente di difficoltà. La viabilità della piazza ha risolto una serie di problemi. Primo problema, nessuno voleva la fermata davanti alla macelleria e la pedineria a Giatteria. Questo è il grandissimo problema. L'abbiamo spostata. Spostando però la fermata del tram, dopodiché non è che possiamo poi tornare a fare l'entrata e uscita. Cioè, una viabilità non è solamente come sta una piazza, ma è la viabilità di tutti. La storia dei parcheggi numericamente non è vera. Nel senso che il numero dei parcheggi numericamente è aumentato, perché la gente dice, ma di tanto io parcheggiavo in prima, seconda, terza fila sulla statale e il parcheggio c'era lo stesso, ma in realtà la statale, l'ANAS ha già detto, o voi fate le multe mattina sera, ma noi non vogliamo più macchine che parcheggiano sulla statale. Questo era il problema. Quindi anche sulla viabilità della piazza, salvo che non intervengono idee veramente nuove, e anche idee al di fuori del io penso, cioè vengono in 120, no, dico, vengono in 20 commercianti, dico noi la pensiamo esattamente così scritta, noi non pensiamo di aprire un tavolo, perché noi abbiamo chiesto molte volte ai commercianti di presentarci una proposta scritta che avesse più di 5 firme, non c'è stata mai presentata una proposta in 5 firme, 5 non era un numero a caso perché a 3 ci arrivavano, a 4 no però. Perché naturalmente uno pensa alla, noi abbiamo il bisogno di pensare alla viabilità generale, alla sicurezza, noi abbiamo bisogno di pensare alla piazza, anche di quello che casomai non viene al bar in piazza, ma va al bar sport e ci va a piedi e viene dalla palestra, no? Per cui la piazza non è solo di chi è in piazza, ma è fruibile da tutti. E quindi questa è un po' la problematica per cui noi non pensiamo, dopo l'esperienza degli ultimi anni, salvo nuove idee, a cui siamo assolutamente aperti, e idee sostenute da più di una persona, perché sennò sono idee così, a riaprire il tema e del mercato e della piazza.
Comunque c'è sul mercato e... Credo appunto che, secondo me, la direttiva da seguire sia appunto quella dei nostri cittadini, no? Siamo d'accordo su questo, no? Cioè, il mercato chi serve, ha detto lei giustamente.
Sono i cittadini.
Boh, allora, se i cittadini vanno al mercato, insomma, gli ambulanti saranno solo contenti, o sbaglio?
Sì.
E potranno solo più guadagnare. Giusto? Quindi se noi seguiamo la logica del pensiero dei commercianti e degli ambulanti,
però sono posizioni diverse, i cittadini, gli ambulanti, no, i commercianti non hanno la stessa posizione.
Dobbiamo prendere una posizione loro in questo punto e prendere una priorità, no?
Sì, sì.
E seguire, secondo il mio punto di vista, quello che i cittadini preferiscono, no? Perché sono loro alla fine che poi vanno al mercato, no? Che magari non ci vanno e vanno poi a Anello o vanno a Casina, e magari il caffè se lo prendono a Casina, magari quindi tutto un giro. E quindi, cioè, secondo me dovremmo focalizzarci più su quello che sui commercianti, o no?
Posso?
Sì, sì, sì.
Il discorso di Casina più Anello... Non voglio rubare, ma me l'ero scritto. Ha una valenza diversa, il fatto di sabato. La gente a casa lavora il mercoledì no, quindi è più frequentato per quel motivo. Perché no, a Puglianello, però, la vita mia suocera, in zona mercato, non si parcheggia, devono parcheggiare dentro al cortile, cioè ci sono delle problematiche di parcheggio molto più gravi che di Rezzano. Il problema è che sabato la gente ha più tempo, cioè noi l'abbiamo il mercoledì, quindi non possiamo paragonarci il mercato.
La giornata deve rimanere fissa per tutti i costi.
Sono dei calendari regionali, non si può fare sentimento, cioè non si può pensare di paragonare un mercato del sabato con un mercato del mercoledì.
No, ma io non è un paragone mio.
Scusa, se tu dici la gente va a Casina o va a Puglianello, ci va perché è a casa.
No, ho detto che la gente a volte piuttosto che andare al mercato Avezzano.
Ma perché lavora?
Ma non tutti lavorano, i pensionati non è che lavorano.
Beh, i pensionati, guarda, io vorrei vedere quanti pensionati di Avezzano vanno a Casina, a Casina. Più o meno si possono andare a Casina.
Beh, comunque oggi.
Cioè, sabato.
Sì, ma no, non è che ci vanno. Non ci vanno quelli che ci vanno sabato, non è quello. Non è quello. Sì. Vabbè, comunque non è questa la questione. Sì. La questione è un'altra. Se oggettivamente la posizione del mercato è, secondo noi, quella è consona per un paese come Avezzano. Secondo il mio punto di vista, no. Sono però sì. È, evidentemente è solo il mio parere. È tutto qua.
Bene. Ultima.
No, contrariamente prima il mercato di piazza, adesso il mercato si va lassù, quindi sono a disposizione dei parcheggi, chi vuole andare a fare spesa sia al mercato sia anche nel nostro caso. Poi, diceva giustamente il sindaco, l'ha fatto capire un po' velatamente, è stato molto elegante, io sono i commercianti sarebbe più bello un mercato più largo, naturalmente, ma chi fa il mercato, la concorrenza si è aumentata, non la vuole. Quindi il cittadino vorrebbe più banchi, più offerta. Poi io credo, cioè non è che ci sono delle cose che si può decidere di ampliare il mercato, tra alimentare o non alimentare, quindi non si può neanche troppo decidere ad hoc se ci serve uno che ne pesca piuttosto che un altro che ne sottolinea.
Sì. Non c'è più neanche questo. Per Villi. Voglio fare una notazione. Credo che la crisi che stiamo vivendo tutti quanti, non sia solo a livello di Avezzano, purtroppo, ma è una crisi a livello globale, no? Bisogna però, credo, cercare di cavalcarla un po' la crisi. Perché se sono i commercianti stessi che non credono nel potenziale del loro punto vendita o nel potenziale del loro lavoro, credo che sia difficile anche per un cittadino o per uno che voglia venire ad acquistare materiale Avezzano avere questa voglia e questo spirito di farlo. Perché nella tua attività o ci credi o se no ci rimetti. Perché non sono più gli anni d'oro che bastava mettere lì una gallina e la vendevi. Adesso la gallina o la sai vendere o cerchi di farla, o cerchi di interessare quello che la vuole comprare, in modo che la venga a comprare da te piuttosto che da un altro. Perciò a questo punto, sulla disquisizione del centro di Avezzano, si potrebbero aprire mille e mille esempi, però non credo che siano questi le sedi migliori per poterle fare, ecco. Secondo me Avezzano avrebbe bisogno di una svegliata in generale, ma se questa svegliata non arriva direttamente da chi è direttamente interessato, noi possiamo fare ben poco. Credo come amministrazione in generale, che sia maggioranza o minoranza, l'unica cosa magari che possiamo cercare di fare, non sicuramente in queste stagioni perché non credo sia possibile, ma con l'avvento della bella stagione, cercare di far vivere di più la piazza, quello sì, ma ne abbiamo già parlato, penso, in altri momenti, e credo che sia l'intenzione di tutti fare in modo che questa cosa avvenga. Perciò cercheremo, da parte nostra sicuramente, ma credo anche da parte vostra, di trovare un accordo o di trovare delle affinità per poter cercare di valorizzare quello che al momento abbiamo, che piaccia o non piaccia, ce l'abbiamo, cerchiamo di farla rendere al massimo. Basta. Bene. Bene, grazie.
Posso dire una cosa?
Ultimissima, sì.
ho apprezzato una cosa che ha detto Luca, che cioè, ho apprezzato il discorso in tema, mi ha colpito una cosa, che dobbiamo provare a capovolgere quello che è l'interesse, lo stakeholder, no? Della situazione, che secondo me il cittadino e il commerciante o l'ambulante devono essere funzionali al cittadino. Questo soprattutto è l'obiettivo di un comune. Poi l'ambulante si porrà il proprio obiettivo, che è quello di vendere quanto più possibile, e il commerciante si porrà il proprio obiettivo, che è quello di vendere il più possibile. Allora mi è venuta un'idea, può essere stupida, ma così, mi è venuta proprio parlandone fra di noi di questo problema. Ma se noi, invece che fare dei tavoli con i commercianti o gli ambulanti, che non vengono mai tutti, che non si mettono mai d'accordo, lanciassimo un referendum con i cittadini, a sentire cosa vogliono loro di Vezzano, dove vogliono loro il mercato, come vorrebbero loro la viabilità della piazza. Lasciamo che siano loro ad esprimere, se poi nessuno si esprimerà, allora si prenderanno quello che c'è. Però forse lasciare l'opportunità al cittadino di esprimere la propria idea, secondo me potrebbe essere una cosa anche per svegliare la cittadinanza di Vezzano, perché sempre di più nei comuni, e non è solo Vezzano, si tende a subire passivamente e poi a lamentarsi. È un po'... Invece proviamo a stimolarli in questa maniera. Lanciamo un referendum, mettiamo giù 5 o 6 proposte, ovviamente non è che possiamo raccogliere 4.200 proposte, quanti sono gli abitanti di Vezzano.
Esatto.
Però sì, mi pare che siano più o meno quelli, ci ha messo dentro tutti, Facciamo 5 o 6 proposte diverse e vediamo che cosa dicono i cittadini. Del resto mi pare che in ambito del movimento, ma penso che in tutte le amministrazioni che siano aperte, l'istituto del referendum è una di quelle cose che va utilizzato proprio per interrogare direttamente i cittadini del proprio futuro. L'ho buttata lì, valutiamo.
Grazie, benissimo. Punto. L'interpellanza è... Punto. No, loro hanno già detto cose che...
Hanno già risposto.
Hanno già risposto, se erano non del tutto soddisfatte. Punto 10. Interpellanza presentata al gruppo... cioè di per sé, per essere formali, io non sono mai... L'interpellanza, loro lo dicono, uno risponde, lo dicono se sono contento o no, quindi... Però io attendo a aprire il dibattito, però non possiamo aprirlo tutto, sennò non finiamo. Quindi io apro, ma faccio il censore, questo è il mio. Bene, punto 9. Interpellanza presentata al gruppo consigliare Lista Civica Insieme per cambiare ad oggetto interpellanza per conoscere quali iniziative intende intraprendere l'amministrazione comunale di Vezzano per la sicurezza delle persone che vivono nel territorio comunale, con specifico riferimento al dilagare di fenomeni devianti che compromettono la qualità della vita dei cittadini. Chi risponde a questo? Ah, ecco. Prego. No, era io, chiedevo già in anticipo. Prego, scusate.
Questa interpellanza sul tema sicurezza, che è un tema di cui abbiamo già parlato, e per essere conciso, allora, i concetti fondamentali che cerchiamo di mettere in luce in questa interpellanza sono, allora, il primo è localizzazione. Allora, la sicurezza è un compito che aspetta al sindaco e ai comuni cercare di garantirla, in parte, però diciamo che con le nuove direttive legislative, il nuovo pacchetto sicurezza del 2008, mi pare che fosse così. Ma soprattutto il fatto di... parliamo qua di sicurezza partecipata, un concetto secondo noi molto importante, che fa riferimento a E qua ritorna in gioco anche l'interpellante precedente sul fatto di fare comunità in un comune. Il fatto di fare comunità in un comune può far comunque a livello di percezione di sicurezza soggettiva, no? Perché la sicurezza non è solo vista dal lato oggettivo come si può manifestare in modo solo repressivo, no? La sicurezza può essere anche vista a livello percettivo, della percezione di sicurezza che le persone hanno. Quindi per farla breve, non star qua dove annoiarvi per le mie parole, si è parlato prima di solidarietà. O sbaglio? Abbiamo parlato di solidarietà del fenomeno mafioso, che il fenomeno mafioso è una manifestazione da contrastare, e sono molto d'accordo, ne parlo adesso perché prima non ho avuto modo, sono molto d'accordo del fatto che dicevamo di contrastare a livello di educazione, no? E, abbiamo parlato di solidarietà, e l'ultimo caso di furto nel nostro comune, qua abbiamo una testimone di quello che è successo, in qualità di vittima appunto di questo reato, e io in qualità di consigliere comunale ho sentito comunque quel dovere civico, non lo so, quel sentimento di andare a sentire comunque cosa fosse successo realmente e quale fosse stata la risposta istituzionale a questo fatto. È stata praticamente nulla e quindi anche da qua capiamo che non possiamo fare comunità se non siamo vicini comunque ai nostri cittadini. Quindi a livello di sicurezza partecipata, per farla breve, no? E poi finisco, poi concludo, l'auspicio sarebbe quello di trovare il luogo, trovare il momento di riunire noi in qualità di amministratori, i nostri cittadini in qualità appunto di cittadini del nostro paese e le forze dell'ordine per trovare, io ho parlato anche con le forze dell'ordine, se sono favorevoli a instaurare appunto un'assemblea, un dibattito, un dialogo tra le parti, in modo tale da capire realmente come poter risolvere i problemi. Per esempio parlavo con le forze dell'ordine, mi dicevano sulla videosorveglianza, si parlava, no? Si potrebbe implementare la videosorveglianza in alcune zone nevralgiche per garantire un maggior comunque controllo, no? Allora, mi hanno parlato, si potrebbero mettere in questo luogo, si potrebbero mettere, benissimo, si parla tutti insieme, amministratori, ripeto, società civile e forze dell'ordine, e si trova uno sbocco, si cerca di insieme di capire, e da lì nasce la comunità, credo. E, l'ultima cosa, hanno parlato, l'ultima mozione di Roberto e la Gabriella sugli occhi di vicinato, sbaglio ogni volta, ma io quei nomi proprio
no, controllo di vicinato.
Su controllo di vicinato, allora, dato che siamo a conoscenza del fatto che a Valestra e nel comune di Carpinelli hanno sperimentato hanno attuato comunque un tavolo di concertazione fra società civile e amministrazione, ok? E hanno trovato una soluzione insieme. Adunque per questo, signor Sindaco, ho chiamato il sindaco di Carpinelli per andare a parlare e capire semplicemente cosa è stato fuori, anche per trovare soluzioni magari delle positività che posso portare qua insieme per riuscire a migliorare la situazione. Quindi chiedo che la sicurezza partecipata dovrebbe essere condizionato in questo senso. Grazie, scusate se vi ho annoiato. Allora, intanto bisogna fare delle precisazioni in merito a quelli che sono gli strumenti che la legge del 2008 ha dato ai sindaci. La legge del 2008 ha dato una serie di strumenti ai sindaci che in parte sono stati sbugiardati dalla Corte Costituzionale nel 2011, perché una parte delle delibere che potevano fare i sindaci e delle ordinanze non erano regolari. Comunque, questa legge ha dato la possibilità al sindaco di emettere delle ordinanze, anche contingibili e urgenti, per prevenire e eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Questo è molto generico, ma queste ordinanze sono prettamente riguarda cosa? Prostituzione, frequentazione in ambienti pubblici di malavita, quindi spaccio, queste cose qua. Logicamente non si può fare un'ordinanza contro i furti, non è che il sindaco può dire ordino che nel comune non si possono fare furti, purtroppo. Poi ci sono altre serie di cose che sono marginali. Il problema principale, tra l'altro leggendo la tua mozione, la tua interpellanza, si parla di alcune cose, insomma, del ripristino della legalità del territorio di Vezzano. Io sono anche io delle forze dell'ordine, logicamente, e la situazione è, non è di ripristino della legalità, nel senso che Vezzano, per fortuna, ha sì dei numeri di furti, che comunque pochi o tanti che siano sono sempre troppi. Anche un furto solo è comunque troppo, no? Quindi bisogna dare questo punto di riferimento. Vezzano ha avuto nel 2013-2014 praticamente lo stesso numero di denunce di furto. Attenzione però, per cosa parlano i carabinieri di denunce di furto? Loro mettono insieme tutto, dal furto della bicicletta, dal furto del telefonino, del portafoglio, dell'appartamento, e furti avvenuti anche al di fuori del territorio comunale, perché io Vezzano, vado a Reggio, mi rubano il portafoglio e vengo a denunciarlo a Vezzano. Risulta denunciato a Vezzano, ma è successo a Reggio. Il telefonino a scuola dei ragazzi, la bicicletta, il motorino. Nel 2013 ci sono state 97 denunce di furto. Nel 2014 siamo a 87. La media è di una ogni 4 giorni. Ma furto in senso lato. Quindi non c'è un'escalation di furti, per fortuna, come invece a Carpineta, Castronomonti, Collagna, dove sono bersagliati. Però ripeto, pochi, tanti che siano non ci dovrebbero essere, dico dovrebbero perché è inevitabile purtroppo, non fare, hanno provato a venire a casa mia nel 2002, quindi so cosa vuol dire, perché mi sono svegliato e sono scappato. Il nostro potere, il potere dell'amministrazione sul territorio è limitato quindi a queste ordinanze. Perché io sono informato, insomma, chiaramente ho stampato anche da ANCI, quello che dice l'ANCI, le indagini che fa l'ANCI, che noi prendiamo ad esempio, però l'ANCI alla fronte di queste indagini dice sì, è vero, la gente ha fatto delle indagini comparate tra cittadini e sindaci, no? Quindi sì, è vero, la gente ha paura, però se non cambia la legge sulla polizia municipale, quindi le competenze che ha così, non serve a niente. Il comune può far poco. Io ho preso un lavoro del dottor Luciano Vandelli, che è ordinario di diritto amministrativo dell'Università di Bologna, che dice una cosa importante. Si ricorda che la materia dell'ordine pubblico e della sicurezza è riservata esclusivamente allo Stato. Cioè il Comune, come dicevo prima, può emanare delle ordinanze. Noi, grazie a Dio, non abbiamo bisogno di emanare delle ordinanze di ordine pubblico né di sgombero o altre cose, perché fortuna di questi casi non ne abbiamo. Noi abbiamo il caso della microcriminalità, dei furti, negli appartamenti. Cosa stiamo facendo? Stiamo facendo quello che possiamo, innanzitutto. Abbiamo intanto scritto e invitato il comandante della Polizia Municipale dell'Unione, noi siamo entrati in Unione, abbiamo dato una serie di punti che riguardano esclusivamente il controllo del territorio, che va dalla sicurezza stradale alla sicurezza dei cittadini, nei parchi, nelle case, tutte queste cose qua. Abbiamo chiesto queste cose qua, ne abbiamo chiesto circa 14 punti e abbiamo chiesto che il comandante venga in Consiglio Comunale a riferire al Consiglio Comunale e ai cittadini quella che sarà la sua idea di. Oggi sono andati in caserma dei carabinieri e parlando un po' così, gli ho chiesto la disponibilità a fare un incontro con la cittadinanza, ma non in Consiglio Comunale perché è ristretto, parlo al teatro, al Manzoni, dove far venire il comandante dei carabinieri di Vezzano, il comandante della compagnia di Castronomonti, per parlare di questo. E questo va un po' più avanti perché c'è un motivo oggettivo e il nostro maresciallo è fatto un po' in pensione a fine anno. Quindi è inutile fare adesso un lavoro con lui che fra 10 giorni non c'è più, aspettiamo che sia un nuovo comandante, anche perché insomma sarà un rapporto diverso. I carabinieri si sono detti molto, molto disponibili, anzi hanno ringraziato la mia visita oggi in caserma, proprio perché hanno tutta l'intenzione di collaborare sempre di più con il pubblico. Tra l'altro ho parlato con un brigadiere che viene da Quattro Castella e mi ha detto: io mi sono fatto trasferire da Quattro Castella qua perché Quattro Castella è in divisa. Quattro Castella ha un lavoro di reati spaventoso, ma ha centinaia e centinaia di reati. Cioè una cosa. Io abito qui a Nello, siamo blindati in casa, ma qui mi sono venuto qua perché è un sogno qua. E qui avere 80 denunce in un anno di tutto è un sogno. E dicevo, vabbè, farò meno, mi interessa un po' quel sogno, voglio star bene. Questo. Quindi avremo un incontro pubblico, avremo un incontro col comandante dei vigili qui in comune, dove parlerà a noi, consiglieri e ai cittadini che verranno. Però oggi il maresciallo e il brigadiere mi hanno fatto notare anche una cosa, che è questa, che deve cambiare necessariamente, e
ed è sbagliato, il consenso civile non dovrebbe essere così, ma visto quello che è, deve cambiare necessariamente anche il modo di approcciare delle persone alla propria proprietà. Cioè, inevitabilmente bisogna porsi dei presidi di sicurezza a casa. Questo è stato detto anche a Castelomonti, nella regione che è stata fatta al cinema a Castelomonti, che possono valere o non valere, ma nella piccola criminalità sono dei deterrenti importanti. Quindi, vi dicevo, purtroppo capita che molte volte ci sono dei furti in case un po' isolate, dove mancano le inferriate, non ci sono i serramenti, i ridicoli, insomma. Purtroppo, lo so anch'io che io mi blindo a casa la sera, attacco l'allarme, chiudo tutto, le inferriate, quello che... ed è assurdo che io a casa mia debba vivere in questa situazione. Mi rendo conto che lei è stata, ma l'ho voluto anch'io, quindi so di cosa parlo. Non sto dicendo quello che mi ha detto Carlino, non è per il mio sacco. Quindi, le stesse cose stanno ribadendo nei vari incontri che fanno con la comunità. Perché ci deve essere positivamente un trade union tra la cittadinanza e le forze dell'ordine, che adesso manca. Cioè, molte volte la gente, pur avendo avuto un piccolo reato o vedendo, non lo dice. Quindi è vero che può servire il servizio di prossimità, però bisogna anche fare un po' cambiare la mentalità delle persone, cioè nel senso che tante persone pur vedendo non dicono. Quindi se non parte da una rete civile, ma quella non sono le ronde o le altre cose che la fanno cambiare, ma è la mentalità. Dobbiamo essere noi come amministratori bravi a insegnare anche questo, o perlomeno a sollecitare le persone affinché si arrivi a questo. Esatto. Queste sono le azioni. Dal punto di vista della videosorveglianza, la rete di illuminazione che abbiamo stata posta allo Smart Town negli anni scorsi è fatta proprio ad hoc perché vengano installate le videocamere. Anche lì noi abbiamo dovuto aspettare la riunione. Perché? Perché in Unione esiste già un server che è in condizione di gestire tutte le immagini. Perché comprarlo noi a Vezzano aveva un costo spropositato per le nostre casse. Quindi, sfruttando il fatto che siamo in Unione con la Polizia Municipale, che possiamo fare questo partito in Unione e sfruttando già un server che esiste ed è presidiato, perché poi il problema è quello lì, cioè se io metto su un server di sorveglianza che non è presidiato, serve a poco, no? Quindi anche questo verrà fatto, appena avremo la possibilità aumenteremo il sistema di illuminazione nuovo, stiamo cercando di far sì che tutto il territorio sia illuminato, chi più chi meno, ma anche lì è sempre un problema, è brutto dirlo, di soldi, ma questo è, insomma, lo sappiamo, insomma la viviamo tutti la situazione. Quindi queste sono le nostre idee, insomma. Io rispondo adesso anche a alcuni altri punti che chiedete. Il discorso dell'assicurazione, fare una convenzione, allora è praticamente impensabile, per un motivo. La convenzione deve avere un contraente, non può essere certo il comune, perché il comune non può essere contraente di una polizza, perché poi andrebbe pagata, il comune non può pagare per gli altri. Il comune con chi la fa la convenzione? Chi sceglie? Fa un bando? Deve fare un bando, perché io non posso dire la faccio con lo stazione del caso, perché gli altri possono dire, beh scusa, noi non potevamo fare le stesse cose. Poi le assicurazioni tecnicamente variano di costo in funzione del tipo di casa, quindi anche lì diventa difficile, poi ognuno comunque ha il suo assicuratore, cioè non è una situazione così facile da praticare. Sto guardando, vabbè, le cose delle lance le stiamo recependo tutte. La cittadinanza la informeremo con queste riunioni, io ripristinare la legalità, ridico, secondo me non ce n'è motivo perché la legalità per fortuna a Vezzano c'è, cioè ancora ci possiamo permettere di girare la sera senza avere la paura che non siamo in viatture, Reggio o altre cose dove non si gira, qui per fortuna la sera si può ancora girare. È chiaro che dobbiamo prestare la massima attenzione, da parte nostra ci sarà coinvolgendo la popolazione e le forze dell'ordine il più possibile. E poi insomma quello che abbiamo è questo, insomma la legge del 2008 non ha dato grandi poteri ai sindaci, ha dato soltanto queste ordinanze che in parte sono state anche tra l'altro tolte e che riguardano prettamente un discorso di, come dicevo prima, prostituzione, tutte queste cose qua, però, che poi sono elementi che alla fine tra l'altro sono poco perseguibili perché poi la polizia municipale non ha gli elementi per poter far perseguire queste cose.
Grazie, prego.
Deve accusarsi per rendere più sicura la propria abitazione, però è tanto vero che anche il privato ha un problema di costi, così come l'amministrazione, quindi non può essere scaricato sul privato un problema che non è soltanto privato. L'altra questione relativa all'assicurazione non è che ce la siamo inventati
ce l'ha suggerito un assicuratore, dicendoci che si tratta di stipulare appunto una convenzione in cui, dato il numero di polizze che l'assicurazione potrebbe stipulare con i privati, riuscirebbe ad avere sul numero di polizze quel vantaggio che le deriverebbe dall'abbassare il l'ammontare del premio, cioè un'economia di scala, certamente. Ecco, quindi è chiaro che ci vuole una gara, essendo un ente pubblico, però potrebbe essere il modo per consentire ai cittadini che magari hanno più difficoltà economiche di poter stipulare una polizza ad una tariffa agevolata proprio grazie ad una convenzione nella quale il comune non investe soldi, sarebbe una di quelle utilità a costo zero che il comune potrebbe attivare nei confronti della collettività. Poi è chiaro, a me quindi è stato riferito, accetto tra l'altro l'intervento di una persona che lo fa di mestiere, e ci hanno raccontato una bufala,
non è perché no, per la mobilità, no. Il discorso è che tecnicamente è difficile farlo. Cioè, il discorso è questo qua, allora, il comune vabbè, inizia una gara, ma può indire una gara dove lui non è il principale interessato? Non, cioè, noi non possiamo fare una gara con voi interni. Cioè, la convenzione ha di fatto, perché c'è una convenzione, ci sono due parti, più attori, la compagnia d'assicurazione in questo caso e chi firma la convenzione. Chi la firma la convenzione? E il problema.
Prego. Sì, ci sono alcune persone che hanno fatto a noi, sono venuti 4 anni fa e qualche comune l'ha fatto. Sì. Però non sì, proprio qualche comune, sto parlando in Italia, non a Reggio. Sì.
D'accordo, per l'amor del cielo, sì. Magari è un'emergenza che con la crisi è aumentata. Probabilmente in passato non sarebbe nemmeno venuta in mente un'idea di questo genere. Proprio è il momento, la contingenza economica che porta a trovare le idee anche che possono sembrare più strane, però magari necessarie.
Prego.
In merito a quello che giustamente ci ha proposto Manuela, piuttosto che coinvolgere il comune che potrebbe trovarsi in una situazione non così facile, si potrebbe creare un gruppo di acquisto solidale, perché adesso i gruppi di acquisto solidale possono essere fatti per qualunque cosa, dall'acquisto dell'olio biologico all'acquisto di pannelli fotovoltaici a qualunque azione commerciale, quindi perché no con una compagnia assicuratrice. Io per esempio l'anno scorso ho partecipato a un gruppo di acquisto solidale per, con la rivista Altro Consumo, che mi ha consentito di avere dei risparmi notevolissimi sia con l'energia elettrica che con il gas, quindi perché non fare una cosa del genere? Questa potrebbe essere una bella idea.
Costituiamo la Proloco e la Proloco si prende in carico di quello, potrebbe essere
un aspetto che la Proloco potrebbe gestire.
Ma l'idea c'è di farlo.
È uno dei miei punti da gestire. Stiamo lavorando per.
Prego. Prima
partiamo.
Soddisfatti?
Volevo ringraziare per la risposta inerente al fatto, quello che premeva appunto a noi, perché dato che oggettivamente abbiamo poco margine di manovra in questo caso, quello che possiamo fare è appunto questo, e trovare un momento di incontro dialogico, no? Dialettico fra persone e forze dell'ordine e noi, per trovare di capire quali sono le criticità e cercare di risolvere il problema. E solidarietà a 360 gradi, sempre e comunque. Quindi anche nel caso di vittime di reati, come è stata la signora che è venuta anche qua questa sera, comunque anche di essere in qualche modo più vicini a loro, ok? Perché la comunità parte da questo, e quel sentimento di sicurezza. Quindi l'auspicio è unanime, credo.
Grazie.
Grazie. Bene.
Non voglio allungare.
No.
Un'ultimissima cosa.
Beh, sono cose sempre iper interessanti.
Nel discorso
dei problemi tutti i giorni
che ci ha fatto Franco, io ho trovato molti punti in comune con quello che era il nostro progetto di controllo del vicinato. Io ho scritto, a parte che è stato corretto tutto, era stato un mero errore. E abbiamo scritto al presidente di questa associazione che si è reso disponibile a venire a spiegare il progetto, perché secondo lui, noi abbiamo raccontato cosa è successo in consiglio, secondo lui c'è stata proprio una cattiva interpretazione di quello che è il progetto. Lui si rende disponibile a venirlo a spiegare e basta contattarlo e lui viene senza problemi. Sì.
Infatti Gabriella prima è riuscita quando non ho parlato, e io ho parlato proprio della vostra ultima mozione, che mi sembrava troppo generica magari, no? per Vezzano, e magari che andrebbe contestualizzata meglio nel territorio, è calata appunto nel nostro territorio, e quindi ben favorevole di comunque trovare l'occasione perché ce la possano spiegare magari meglio, e anche per questo modo io in questo senso ho detto prima che voglio andare a parlare col sindaco di Carpineti, perché loro hanno proposto un tavolo di concertazione con le società civili, hanno trovato qualche minima soluzione, andare a capire i punti magari positivi che possiamo raccogliere.
Ma su Carpineti ti faccio una premessa,
anche Vetto
e Brescello, il sindaco ha chiesto espressamente alla gente di non uscire di casa, di non farlo. Perché arrivavano
anche
i carabinieri a un certo punto di Castelnuovo Monti, erano subito di telefonare, c'è uno che gira, c'è uno che gira, noi ci giravamo. Brescello la stessa cosa, Vetto due settimane fa, cioè, bisogna stare molto attenti. Tra l'altro la legge del 2008 pone tra le varie possibilità quelle delle ronde, che sono peggio ancora,
no.
E addirittura devono essere gruppi autorizzati dalla prefettura, cioè, è una legge che è farraginosa in tutti gli aspetti, quindi non ha dato potere ai sindaci, ha fatto grande confusione, purtroppo, come spesso accade con le leggi.
Bene, allora vi ringrazio. Interpellanza, punto numero 10. Allora, io vi dico già una cosa, visto che sono già 11:30 e il pubblico lo stiamo perdendo, una alla volta. Intanto grazie mille della partecipazione. Allora, siccome però mancano 4 punti del giorno, io faccio questa proposta qua. Se siete d'accordo, ne facciamo ancora uno o due. Poi posticipiamo il consiglio, non guardatemi così male, a un prossimo lunedì. Tipo lunedì 15, così ci salutiamo per Natale, potremmo fare il saluto anche al maresciallo Fiore che se ne va. C'è un'altra mozione di cui mi scuso a nome degli uffici, che era stata presentata così presto che non è stata messa dentro per le commissioni, che però è molto interessante, molto ampia, è stata presentata dal gruppo dell'Insieme per Cambiare. E potremmo fare quelle 3 o 4 mozioni, cioè, per me non è un problema, è che stiamo qui fino a 1:30, ma mi sto chiedendo se non conviene interrompere fra 1 o 2 e fare il 15 dicembre, così abbiamo il tempo, perché cioè, io non riesco mai a fare, cioè, meglio ero mentalmente imposto di dire presentazione, interpellanza, risposta, sì o no, però sono cose così interessanti che rompono un po' tutti fare questo ruolo di censore. Quindi siete d'accordo, andiamo avanti con 1 o 2, il prossimo consiglio lo fissiamo, che potrebbe essere lunedì 15, non troppo vicino, non troppo lontano, a feste di asili, danza, pattinaggio. Ah, perfetto. E così guardate sempre. Però dopo il 22 è troppo vicino, sta di Natale, la lasciamo a chi vuole partire, chi vuole pregare, a chi vuole stare a casa in calma. Quindi ci siamo d'accordo. Andiamo avanti? Il 15. Il 15 gennaio, bene. Facciamo per almeno un'altra o due, perché sennò dopo non è che possiamo dopo farlo il primo dell'anno, quindi. Sì. Allora, interpellanza su alcune criticità rilevate nella frazione di Pecorile, gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. La parola al consigliere Pervilli.
Allora, ve la faccio molto breve. Visto che comunque tutte le correnti che si sono presentate ai vari incontri con la cittadinanza di Pecorile hanno comunque manifestato l'intenzione di dare risposte a quelle che sono gli interrogativi che i cittadini di Pecorile fanno. Ce ne sono diverse di questi interrogativi, io qui ho fatto un piccolo riassunto, anche perché poi la legislatura è lunga e avremo tempo e modo di parlare anche di altre cose in tempi un po' più diluiti. La cosa che interessava principalmente era, considerate le competenze dell'amministrazione del Comune di Bezzano sul Corostolo, di intercedere presso la neonata area vasta del territorio di Reggio Emilia per la manutenzione e la messa in sicurezza, segnalettica, stati del manto stradale, la strada provinciale numero 11, Baraglia Casina, perché comunque quella strada presenta vari punti dove manca appunto la segnalettica, dove ci sono dei tombini aperti, dove ci sono strati di asfalto fatti non proprio in modo idoneo, chiaramente considerando le competenze che può avere un'amministrazione comunale. L'altra era, riguardava se l'amministrazione intende intervenire in alcune situazioni di disagio segnalate dai cittadini, nel senso in particolare mancanza di punti luce in due zone che ho ben definito. Un'altra zona di disagio è nella zona dei Cassonetti uscendo dal paese direzione Vezzano, dove comunque c'è un dislivello forte tra il manto stradale e la sede dei Cassonetti, e immancabilmente ogni volta che c'è una precipitazione atmosferica lì si forma un lago.
Cosa hanno messo a posto?
E altra cosa che volevo sapere era che tipo di lavori sono stati eseguiti nella zona cimiteriale di Pecorile e nelle zone circostanti. Queste erano le cose che mi interessava sapere in tempi più rapidi.
Sì.
Anche perché io mi faccio sempre portavoce di queste piccole criticità. Poi, come siamo abituati ormai a sentire, tutti quanti si lamentano, però nessuno si muove per fare le cose. Io ho portato queste segnalazioni da parte di cittadini di Pecorile, che sembrava che fossero col fuoco alla casa, interessati a queste cose. Io li ho invitati personalmente ad essere presenti questa sera per sentire la risposta che poteva dare un'amministrazione comunale ai loro interventi, e di Pecorile ci siamo in tre, di cui due in consiglio comunale.
Esatto.
Grazie.
Grazie mille, così è. Lascio la parola al consigliere Domenichini.
E buonasera a tutti. Sì, come dice il consigliere Pervilli, questi erano tutti i temi che erano presenti nella nostra campagna elettorale, e non sono altri come quella della mafia, così, però sono in soldoni quelli che interessano la gente, anche questi. Cerchiamo di rispondere un po' a tutto. Per quello che riguarda i due tratti di strada che prendete in considerazione voi, e lo specificate, comunque sono due tratti di strada provinciali, per cui noi abbiamo delle competenze molto limitate. Ci possiamo muovere e vogliamo, intendiamo muoverci in due direzioni. Una è chiaramente interfacciarsi con l'ente preposto, provincia o ex provincia, chiamiamolo come si vuole, per segnalare laddove ci possono essere criticità o sollecitare interventi, anche l'ente provincia, un ente con delle casse esigue, quindi dopo starà a loro poi decidere dove intervenire. Invece l'altra strada che vogliamo intraprendere, che è quella che interessa di più noi come amministrazione, è quella di creare e dopo adottare un regolamento per quello che riguarda la manutenzione del verde in corrispondenza anche delle strade che attraversano, soprattutto provinciali e comunali che attraversano il nostro territorio. Un esempio lampante di questa cosa è quella delle eccezionali piogge che hanno colpito anche il nostro territorio nelle ultime settimane, dove ahimè quasi tutte le criticità che si sono verificate sono state per incuria del privato cittadino. Faccio un esempio: se io ho 300 metri di terreni sponda che all'autunno sono messi in semina, quindi con tutto il terreno fresco che non aspetta altro di essere portato via dall'acqua, e non interrompo questi 300 metri con dei fossi trasversali che convogliono le acque,
questi 300 metri c'è la valle, c'è una strada di terra fresca, arrivano sulla strada. Purtroppo quello che si è verificato anche nell'abitato di pecorine è tra quattro circostanze. Noi crediamo che con l'instaurare di questo regolamento, che non chiedetecelo dopo domani perché è nostra intenzione farlo, ma lo vogliamo fare, fra l'altro fatto bene, sull'onda anche di comuni limitrofi che lo stanno adottando, e che regolamenti appunto questa situazione. Un esempio molto lampante: se io, come anche in realtà, ho un terreno adiacente alla strada, io ho due grosse piante sul mio giardino di casa mia, queste piante all'autunno perdono le foglie, tutte le foglie cadono nel fosso, arriva la prima piovuta consistente, il fosso si riempie fino a quando casomai si ottura e tutto quanto invade la sede stradale. A noi piacerebbe casomai che pensare che un domani queste foglie, il cittadino, anziché aspettare che arrivi la provincia, lo stradino della provincia, che non arriverà mai casomai, piace pensare che queste foglie se le raccolga il privato cittadino frontista, uno per sensibilizzazione del senso civico e due anche per la necessità della cosa. Questo è quello, per quello che riguarda il manto stradale delle due strade provinciali. Invece per quello che riguarda la buca, il piccolo grosso problema della buca davanti all'isola ecologica, ci siamo già attivati, io personalmente ho chiamato l'ufficio tecnico, che a breve si attiverà per sistemare la cosa, perché piccolo problema, nel senso che con pochi euro penso si sistemi, però grosso per chi deve arrivare a buttare via il pattume.
Faccio l'esempio classico, no? L'amministrazione viene chiamata per la buca e per il lampione, cioè lo dice sempre qualcun altro anche alla fine, però sono i problemi che il cittadino vive quotidianamente e li vive in continuo, perciò chiaramente sono le prime cose che ti fanno notare.
Per quello che riguarda invece il cimitero di Pecorile, è stata fatta una prima parte di lavori, che però non è assolutamente la fine lavori, che allacceremo, come dicevano i miei colleghi prima, a una seconda parte dei lavori che vedrà anche lavori sul cimitero di Montalto. Per il Pecorile sono stati fatti i tetti, giusto?
Sistemata
la rampa per i disabili. Qualcosa insomma abbiamo fatto anche lì. E lascio per ultimo il discorso dell'illuminazione pubblica, che è quella che premo un po' di più, perché fra l'altro è quella è un po' più macro delle altre. Le due situazioni che avete evidenziato voi sono solo due criticità che purtroppo abbiamo su tutto il territorio. Per quella che riguarda la valle del paese, aspettate un attimo. Stiamo aspettando che tenga ultimato un intervento edilizio nella zona, sempre per, come dicevamo prima, cercare di allacciare le spese a qualche cosa che fanno i privati cittadini, per poi vedere terminata l'urbanizzazione e sistemare anche questi pali.
Chiedo chiarimenti.
Della zona che hanno urbanizzato i Sabatini.
Ma andando verso casa di Amari praticamente, dite voi? Sì. Ma lì quando dovrebbero costruire, scusate, perché lì è una zona edificabile da 20 anni, credo. 15.
Permesso finale no, l'hanno ottenuto definitiva, cioè era da urbanizzare, ma l'hanno ottenuto prima di andare.
Sì, comunque in tutti i casi non credo che con la ferma dell'edilizia che c'è in questo periodo qui qualcuno vada, magari è una speranza dei malvestiti, nel senso che se aspettiamo di mettere tutti i lampioni che devono urbanizzare sopra, auguri, quei lampioni lì. Sì, ma sono quei progetti che andranno in porto fra 20 anni.
Per quello che riguarda invece la situazione a monte, c'è una difficoltà per quello che è già stato fatto un sopralluogo, per quello che riguarda l'allacciamento elettrico dei due pali che avreste chiesto, perché
dall'ingresso del paese, cioè proseguendo dal paese la linea sarebbe fatiscente, quindi si sta valutando se venire da valle o da monte, che c'è un punto a monte di illuminazione pubblica. Però questi due punti, come dicevo, sono solo due gocce d'acqua, no, ma una serie di, fanno parte di una serie di criticità che abbiamo, di incremento e anche di manutenzione però di linee che abbiamo, vedi Via Grandi, che l'illuminazione della ex zona industriale ci sarebbe, cioè ex vecchia parte industriale ci sarebbe, però praticamente non funziona. Però volevo anche dire che in materia di illuminazione, di luce pubblica, il Comune ha fatto negli ultimi tempi, e secondo me ha fatto bene, lo dico anche da elettricista, sì, tradotto in soldoni, anche interfacciandomi con i miei colleghi che fanno anche, fra l'altro, illuminazione pubblica in comuni limitrofi, e devo dire che hanno detto che il Comune di Vezzano ha lavorato, ha fatto e soprattutto ha fatto bene. Ha fatto bene perché? Perché installa punti luce a LED, che la cosa spiacevole, la diciamo subito così, ormai dopo ce la dimentichiamo, è che al momento dell'acquisto un punto a luce LED costa più di 3 volte che un punto luce a luce tradizionale. Le cose positive invece quali sono? Sicuramente ci si può immaginare un risparmio energetico nel tempo. La versatilità e la gestione dell'impianto, come diceva prima il consigliere Stazzoni, sono tutti punti luce di nuova concezione che possono essere gestiti da un punto remoto, quindi anche come risparmio, accenditi prima, accenditi dopo, e sicuramente un risparmio anche per quello che riguarda la manutenzione, cioè un punto luce LED, se non succede niente, non brucia. Una lampada invece tradizionale ha un costo di manutenzione decisamente più elevato. È stato fatto, penso all'illuminazione della ciclopedonale, penso all'illuminazione del parcheggio della Pinettina con l'adiacente area sosta camper, anche quella illuminata a LED, via 25 aprile, una parte della vecchia, tutti i pedonali che portano al cimitero. Capiamo che anche quella la risposta sui, in particolare, i punti luci di Pecorino non è così esaustiva, ma questo per dire che anche qua noi vogliamo muoverci su un programma ampio, cercando di dare priorità nei punti più critici e a seguire tutti gli altri.
Grazie.
Allora, non discuto che il Comune non abbia lavorato bene sull'illuminazione pubblica negli ultimi anni, cioè questo è un dato di fatto, se lo vediamo tutti i giorni, cioè tutte le sere più che altro. Discuto il fatto che si debbano aspettare dei tempi tecnici così lunghi per mettere 5 lampioni in un paese. Perché a me va benissimo tutto il discorso dell'illuminazione che avete fatto da una parte e dall'altra in questi ultimi periodi. Lì abbiamo però una richiesta di illuminazione, soprattutto dalla parte a monte, che è già stata fatta da qualche anno. Nella parte a valle, dove comunque le persone vanno in quella piccola isola ecologica a buttare l'immondizia, si tratterebbe di mettere a dimora 3 pali, e dico 3 più 2 fan 5, non sono 50, e se dobbiamo aspettare di avere l'urbanizzazione della parte di sopra e la linea buona della parte di sotto e la linea buona della parte di sopra, secondo me andiamo ad allungare dei tempi che sono già lunghi di loro, perché comunque i cittadini li richiedono ormai da anni, non da giorni o da settimane o da mesi. Non vorrei che in questi due ambiti si andassero a creare delle situazioni spiacevoli, perché, ripeto, la zona di Pecorile purtroppo sappiamo che è una zona dove le macchine non hanno remissione sulla velocità, e avendo delle zone buie comunque frequentate da persone che camminano da una parte e dall'altra, o che vanno addirittura a buttare l'immondizia nei cassonetti, si andassero a creare delle situazioni poco piacevoli, parlo di incidenti. Ripeto, sono 5 lampioni che i cittadini chiedono da anni. La cosa spero che vi sia ben chiara. Grazie.
No, posso?
Sì, sì.
No, la situazione c'è ben chiara, anche perché in un'altra delle criticità dell'illuminazione pubblica a Vezzano, io sono anche parte purtroppo lesa,
Il problema è che è buttata lì sembrano 5 punti luce, ma cosa vengono a costare? 5 punti luce così, difficilmente raggiungibili, il problema è proprio questo, il resto di quello che è l'illuminazione già esistente vengono a costare casomai due volte tanto. Se noi consideriamo che un punto luce viene a costare non al LED 1000 euro al punto, su 5 sono già non al LED, sono già 5000, ma in condizioni in cui qui c'è l'ultimo palo, faccio tot metri e la metto altro palo. In tutti questi casi in cui non abbiamo criticità, purtroppo non è così. Quindi buttata lì viene a costare il doppio, quindi 5 pali vengono a costare 10.000 euro. Sembra una bazzecola, però se noi abbiamo 80.000 euro all'anno e il prossimo anno vogliamo mettere a posto il cimitero di Pecorile, fare i 5 pali a Pecorile, fare gli 11 a Cedrio, mettere a posto il cimitero di Montalto,
della vecchia,
gli euro a cui, di cui, della vecchia in Montalto. Gli auto di cui abbiamo a disposizione sono quelli, cioè purtroppo capisco che la risposta non è così esaustiva, però la situazione ci è ben chiara, oltre che dire saranno i primi tra quelli che faremo, credo che poi qui c'è il fine.
A me va bene la risposta all'ultimo pezzo che hai mai dato, cioè che sarà tra i primi che faremo, mi piace già di più
rispetto
a quella che mi hai detto prima, devo aspettare che venga urbanizzata la zona lì sopra, che lì, ciao, cioè lì sinceramente faccio in tempo io andare in pensione, forse vedrò acceso il primo lampione, e in pensione ci andrò molto tardi io purtroppo.
Benissimo. Grazie mille.
No, volevo finire con un'ultima cosa. Per quanto riguarda il discorso bellissimo, delle ordinanze eventuali da poter sottoporre ai gestori o comunque proprietari terrieri per tenere
puliti
i fossi, esatto, il regolamento che vorreste eventualmente porre in atto, vi consiglio di interfacciarvi col comune di Vetto. Che io ho una casa, abbiamo una casa di famiglia su Avetto, e il sindaco ha mandato fuori un'ordinanza a tutti i cittadini, scritta molto bene, molto dettagliata, e vedo che la gente ha dritato le antenne, nel senso che hanno iniziato a... Ecco, infatti, cioè, vi dico, è una cosa fatta bene, infatti...
fatte varie, ma quelle ci sembrano le più di buon senso.
È fatta veramente molto bene.
Sì. Perciò,
anche
che noi un anno fa non eravamo ancora una lista, eravamo un gruppo di cittadini attivisti del Movimento 5 Stelle, le avevamo già presentato una dettagliata citazione dei nomi, le avevamo già
Sì, le sapevamo. Sì, è una fare regolamenti dura. No, ma vedrà che il problema.
Però ci sono poi in mezzo delle responsabilità civili, io penso che la gente si svegli.
Ecco, sì, allora c'è un problema, no? Cioè, non dico conto, continuo il suo ragionamento. Noi vogliamo arrivare a un regolamento, non a un'ordinanza, per qual è la differenza? Che se il comune fa un'ordinanza, che è sindacale, cioè la fa il sindaco, la può fare solo, per come diceva Franco Stazzoni prima, può farla solamente per un pericolo pubblico. Se c'è un pericolo pubblico, cosa succede? Che io ti dico, taglia quell'albero, tu non lo tagli, lo taglio io, a mie spese, poi ti faccio causa, i soldi non li prendo più. Per cui il problema di arrivare a un regolamento che invece dice bisogna fare determinate cose, quindi tu ci dici non sai, se non lo fai c'è una multa, è molto più coercitivo dell'ordinanza, perché il problema dell'ordinanza, che noi abbiamo vissuto nella nostra pelle anche negli scorsi 5 anni, è che se noi cerchiamo per fare proprio l'ultima cosa di fare un'ordinanza, perché succede che se io faccio l'ordinanza so che vado a spendere i soldi io con una causa. Questo è drammatico e per questo, su questa cosa qua che si sta dicendo, che è vero, però noi abbiamo evitato di fare dell'ordinanza, ma di arrivare a fare un regolamento dove evita perché il problema della giustizia, anche prima si parla, io non sono intervenuto, ma si parla della sicurezza. Qual è il problema della sicurezza? È che i ladri nelle case a Reggio non sono 3.000, sono 30. I ladri nelle case reggiane sono 30. Sono 30 professionisti che beccano sempre e li mettono sempre in giro. Cioè non è che c'è il tossico che va a rubare nelle case, non è che c'è quello che falsifica la moneta che va a rubare nelle case, no, cioè ognuno si specializza, perché siamo nell'età delle specializzazioni, e quindi no, lo dicevo perché è anche questa cosa qua dell'ordinanza, dicevo solamente, è un problema di giustizia. Cioè se io facessi una causa a un cittadino, so che in un anno ce la faccio, siamo a posto, ma noi abbiamo fatto una causa, noi abbiamo tolto una recinzione, tanto per far nome e cognome, di fianco alla scuola, sappiamo di avere ragione, ci abbiamo messo 4 anni per capire che avevamo ragione, l'abbiamo tolta, ci ha fatto causa al TAR, il TAR ci ha dato ragione con la compensazione delle spese, 5.000 euro a testa, poi il privato ci ha rifatto causa al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ci ha ridato ragione con compensazione delle spese, per cui noi abbiamo buttato via 10.000 euro perché un cittadino ha deciso di fare questo, quindi e oggi il TAR, il Consiglio di Stato, tendenzialmente, io il TAR l'abolirei domattina, tendenzialmente fanno questo, perché se si mettessero a fare pagare i cittadini che fanno cause e perdono, perché se vincono bisogna dargliene 10 volte perché fanno un servizio alla collettività, perché di solito il TAR è quando è il cliente pubblico che fa una cosa che non deve fare, ma se perdono hanno la spesa compensata, facendo questo un cittadino non è demoralizzato, chi ci guadagna? Gli avvocati. Noi su una cosa su cui il TAR, così è stato, ci hanno dato ragione, abbiamo buttato via 10.000 euro dai cittadini, che equivalgono, faccio la battuta, ma a 10 lampioni o 5 lontani. Questo è tremendo, quindi sono d'accordo con lei, abbiamo cercato il regolamento, perché l'ordinanza è con questa giustizia che non funziona.
È una burocrazia incredibile l'ordinanza.
Alla vecchia abbiamo rimosso un capanno, cioè abbiamo cercato di non rimuovere un capanno, poi due. Sì, è verissimo.
Abbiamo visto questo.
No, è verissimo, No, dicevo solo l'ordinanza, è un problema proprio di giustizia che non funziona.
Ma tra l'altro l'ordinanza è temporanea, cioè al comune secondo me serve uno strumento che sia duraturo nel tempo.
Esatto, l'altro problema è questo, che il cittadino, se gli dico di togliere una cosa, deve farlo entro 30 giorni. Se non lo fa, devo farlo io, e se lo faccio io dopo non prendo più soldi, questo è un po' il problema. No, dicevo, sono nell'occidente della ciò con la giustizia, perché è un disastro. Bene. Facciamo un altro punto o io direi che ci fermiamo il 15 dicembre, facciamo questi 4 punti che sono al punto 11, 12, 13 e 14, verrà allegato la mozione presentata dalla lista Insieme per Cambiare sulle commissioni del Consiglio Comunale, e dovremmo riuscire e dovremmo farlo a fare il saluto a Maresciallo Fiore, che dovrebbe, che io capisco, verso il 2 gennaio, neanche il 31 gennaio, non so perché c'è questa data sfalsata, comunque saluteremo il Maresciallo Fiore, lo inviteremo per andare.
Sì. Il 2 gennaio.
Anche io mi ricordavo questa data qua. Prego, prego, prego. No, no, benissimo.
Questa qua, in data 23 agosto, ho presentato al sindaco del comune di Albinea e a lei, signor sindaco, una richiesta di modifica.
Ah, sì, ce l'ho, della comunicazione.
Ho anche mandato il sollecito del centro di
ascolto. Sono una persona paziente, però. Idem per un'interrogazione.
Sì, gliela metto qua nell'ordine del giorno.
È stata inviata il 3 settembre.
Cos'è questo?
Quella sugli animali, un'interrogazione a risposta scritta sugli animali, su anche di quella sto ancora aspettando la risposta.
Sì?
No, è la risposta non deve essere scritta.
Non è quella sullo sgambatoio. E poi.
Sì.
Allora, io avevo chiesto, avevo fatto.
Sì.
Io però non ho mai ricevuto una risposta.
Sì.
Oh, però io non l'ho mai ricevuta. Ti ringrazio, ma non l'ho mai.
No, ti dispiace, ma anch'io. Cado del pero anch'io.
Che hai lavorato per niente.
Dove sono andato, certo.
No, sì, testimonio che l'ha fatta in tempi esatti. E invece sul discorso del 23 agosto, io l'avevo messa nelle comunicazioni, la porto nel prossimo consiglio.
Okay.
Invece su questo, perché è stato i tre gruppi consigliati, un po' lunga.
Va bene.
Però lo metto nel.
Grazie. Posso chiedere?
Prego.
Alcune interpellanze, alcune emozioni vengono trasmesse appena sono state presentate, altre no. Poi si fa fatica all'ultimo, si arranca un attimino per cercare tutte le informazioni. Sì. Grazie.
No, su questo è stato un errore dovuto alle lezioni, dopo verificate in giornata. Quando voi presentate l'emozione, la direttiva che noi abbiamo dato, essendo le emozioni di per sé al sindaco, al consiglio comunale, alla giunta comunale, quando arrivano noi le rispediamo a tutti. Poi dopo le mettiamo nel giorno. Solo che questo è successo con le vostre, che sono arrivate. Invece quelle del Movimento 5 Stelle purtroppo sono arrivate la settimana delle elezioni e gli uffici sono organizzativamente andati in tilt, quindi mi scuso, per gli uffici non l'ho fatto solo perché non si sono sbagliati. Dopo quando sono arrivati al sabato hanno detto, mandiamo la via roba al sabato, poi l'ha mandata via la domenica, invece penso sia stato domenica solo lunedì che l'hanno mandato via. Quindi c'è stato un ritardo di cui mi scuso. Però normalmente sì, quando la direttiva che noi abbiamo dato, quando arrivano, essendo come giustamente fate, al sindaco con comunale, noi mandiamo tutte, poi vengono messe nel primo consiglio utile. Quindi quando voi mandate qualcosa, lo dico a tutti i consiglieri, maggioranza e minoranza, al comune o al sindaco, e scrivete anche ai consiglieri comunali, noi le rimandiamo a tutti i consiglieri comunali, in automatico, non sempre in automatico, ma quasi. Grazie mille, grazie anche al pubblico resistente, che però ci fa molto piacere che voi partecipiate, lo dico perché se no parliamo sempre, quindi grazie mille, veramente, no, non è di sostanza, lo dico.